deve passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato.
Ci sono telefonate e telefonate, naturalmente. Quella di ieri sera, caro Parenzo, in cui hai pizzicato, abbiamo pizzicato il signor Cosentino.
Abbiamo,
che devo dire, non si è comportato male. È normale, uno al telefono riceve una telefonata, sono la segretaria di Bossi.
Sì, magari era in macchina.
Voglio parlare con l'onorevole Cosentino. Non è che
parte
si può rendere conto. Non è che si può rendere conto di vero, non è vero. Poi tu lo imiti, diciamo. Non benissimo,
ieri
in questo
era un
caso.
Un po' sottotono.
Un po' sottotono, però comunque è un'imitazione abbastanza credibile. Però ci sono telefonate e telefonate. Parliamo di una cosa molto più seria, perché è l'argomento del giorno. Non possiamo sottrarci anche noi nel farvi sentire.
Certo.
E anche qui l'ospite credo non avrà avuto il tempo durante la giornata di sentire. Ho sentito.
Parli del capitano.
Certo. Il signor Schettino, la voce forse Schettino, l'avete riconosciuta, sì, quella del nostro ospite. Dopo ve lo presento. In ogni caso,
diciamo chi è, però, intanto.
Dopo.
Solo che è nato il 5 febbraio.
Intanto, io per evitare telefonate di sorta sono qua. Mi sono piazzato qua e occupo lo spazio qua. Così non mi fottete.
Perché qui non prende il cellulare.
Ma lei non ci casca, però.
Sto qua io e non mi muovo di qua.
Lei non ci cascherebbe, diciamo la verità. No, mi dica la verità. Clemente Mastella è con noi.
Ecco, buon pomeriggio, quasi buona serata.
Nato il 5 febbraio, cioè,
Acquario. Parenzo è, capito, sa queste
cose.
Scusi,
ma lei, se riceve una telefonata da Bossi, la prende la telefonata o no? O non ci crede? Lasci perdere che sono
No, non ci credo, perché Bossi è uno che fa anche fatica a ricevere le telefonate, immagino se le fa.
Dunque, se riceve una telefonata pensa
che è uno scherzo.
Se un domani davvero dovesse chiamare alla segreteria del ministro Bossi, davvero, lei cos'è, dell'onorevole Bossi, del senatore, lei cos'è?
Non c'è motivo, perché non c'è la ragione.
Non c'è rapporto.
C'è anche questa cosa qua in cui Cosentino c'è cascato. In realtà tu non telefoni, cioè uno come Bossi
non telefona.
Se ha fatto quello che ha fatto eventualmente, ma non telefona, cioè non, come cazzo puoi pensare che telefona?
Da qui si vede,
quindi Cosentino
scusa, ma poi
è stato un po' sciocchino, fa anche lì, ma Cosentino è stato sciocchino.
Ti posso dire, cioè la cosa sarebbe stata più corretta eventualmente, se io non so quello che è capitato in Parlamento. Ma era più giusto che chiamasse Cosentino per dire: oh Bossi, grazie quello che hai fatto. Ma non che Bossi chiama lui per dire: oh, guarda, ringraziami perché ti ho.
Ci siamo stupiti anche noi, infatti. Ci siamo stupiti, no? Cornuto così. E mazziato.
Esatto.
Ma lei è contento che Cosentino sia salvato?
Ma sai, io sono sempre un perdonista.
Lei non ha un gran rapporto con Cosentino, diciamo
la
verità.
Io non sono un perdonista, sono perdonista, quindi come tale, cioè sempre, insomma. Ho visto che anche oggi il mio successore o la mia successora al Ministero della Giustizia ha detto che la detenzione, diciamo, l'attesa di giudizio la detenzione è sempre una cosa, insomma, che fa spavento, quindi mi fermo a questo, ecco, questa è la verità.
Non vuole dire giusto.
No, cioè insieme ho preso atto della decisione del Parlamento e quindi
non ha rapporti.
Politicamente non è che, insomma,
vi prendete molto.
Sì, cioè non abbiamo grandi rapporti.
Ecco, nel 2008 fu lui a impedire la sua candidatura. Furono diversi,
lui, Maroni, insomma.
Pure Maroni.
Anche Maroni.
Fini, anche Maroni.
Pure Fini, cioè non so, poi alla fine no.
Stava sui coglioni a tutti, Mastella, con tutto rispetto.
Stavo sui Maroni a tutti.
E c'ha ragione.
Stava sui Maroni, sicuro.
Sì. Insomma, non
su Maroni ci torniamo, però per dovere di cronaca, anche per dire qualche cosina sulla vicenda Schettino, perché si sta cominciando a fare anche sul web, soprattutto sul web, troppa sociologia.
Bravo.
Su Schettino,
io l'ho scritto su Facebook,
troppa filosofia su Schettino come simbolo dell'Italia che non funziona, dell'Italia peggiore. Qualcuno scriverà, stai sicuro? Qualcuno scriverà anche dell'Italia berlusconiana.
No, speriamo
qualcuno
di no.
Lo scriverà, non ti preoccupare. E invece De Falco come simbolo, che è il comandante della capitaneria di porto di Livorno, come simbolo dell'Italia è tutta d'un pezzo, delle regole, eccetera. Comunque, prima parte della telefonata, anzi, seconda parte, cioè andiamo al sodo di questa telefonata.
Guarda, di Schettino che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a bordo, cazzo.
Comandante, per cortesia.
No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Mi assicuri che sta andando a bordo.
Io sto andando qua con la lancia dei soccorsi, sono sotto qua, non sono andato da nessuna parte, sono qua.
Che sta facendo, comandante?
Sto qua per coordinare i soccorsi.
Che sta coordinandoli? Vado a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta?
No, no, non mi sto rifiutando.
Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante?
No, no, sto andando.
E mi dica qual è il motivo per cui non ci va.
Ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata.
Lei vada a bordo, è un ordine, lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono nave, adesso comando io. Lei vada a bordo, è chiaro?
Il tono dei due è diverso e anche, è anche per la situazione oggettivamente, oggettivamente diversa. Ancora, e qui c'è la frase molto significativa, c'è buio, dice Schettino, risponde De Falco, e allora cosa vuole fare? Vuole andare a casa?
Ci sono già dei cadaveri, Schettino, avanti!
Quanti cadaveri ci sono?
Non lo so, uno lo so, uno l'ho sentito, me lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla?
E te vuole tornare a casa, Schettino? E buio vuole tornare a casa? Salga sulla prua della nave tramite la biscacina e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e che bisogno hanno. Ora!
Ti ho beccato. Poi ancora tutti gli ufficiali sulla scialuppa.
Mi dicono che ci sono dei passeggeri a bordo, sembra ci siano un centinaio di persone, però le ripeto.
Comandante, lei non mi sa dare un dato esatto, centinaio di persone sembra.
Allora, comandante, io non le so dare un dato esatto perché, le spiego, mentre stavamo facendo l'evacuazione di tutti i passeggeri, adesso gli ufficiali, che ci siamo tutti quanti riuniti qua.
Dove siete? Sulla scialuppa, tutti gli ufficiali?
Sì, siamo io, il comandante in seconda.
No, mi scusi, ma lei prima era solo col marinaio. Se l'ufficiale sono riuscito a scendere da lei,
sì, sono...
vuol dire che si potevano ancora muovere.
Infatti, adesso...
E allora perché non tornano a bordo a vedere com'è la situazione e poi ce la riferiscono? Grazie.
Adesso non si...
Li mandi a bordo.
Tra l'altro poi in un'intervista il comandante della Capitaneria di Porto di Livorno ha detto si sentiva che mentiva su questa cosa dei, e non solo su questa cosa degli ufficiali sulla scialuppa. E poi per concludere, mandi qualcuno a bordo, ancora la voce incalzante di De Falco.
Mandi una persona a bordo a coordinare.
Ma noi andando a bordo a coordinare perché...
Esatto, voi dovete andare a bordo a coordinare lo sbarco, è chiaro?
Ma noi non possiamo salire più adesso come sta la nave adesso e poi affondare.
Ma perché li ha fatti scendere, comandante?
Come sta scendendo? Abbiamo abbandonato la nave e la nave sta inclinata.
E con 100 persone ancora a bordo lei abbandona la nave, cazzo!
Io non ho abbandonato nessuna nave con 100 persone, che la nave si è mandata di corsa e siamo stati capruzzati in acqua.
Ne vedremo poi che cosa è successo, ok? Adesso però mi faccia sapere tutto ciò che accade per ogni cosa. Si metta lì sotto questa scialuppa e non si allontani, è chiaro?
Qua siamo, comandante, qua siamo.
Bene, bene, siamo qui in diretta da Strasburgo, Parlamento Europeo, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara, bene o male, naturalmente. Bene è un mio modo di parlare, non ha nulla a che fare con la situazione. Senta Mastella, ma per esempio sul web c'è questa discussione, Velardi, che lei conosce bene, dice a proposito della vicenda Schettino eccetera: mi fa schifo la sua crocifissione mediatica, la sua umanità infingarda e anche la nostra. Cioè, Schettino come prototipo dell'italiano, cioè, per me sono tutte stronzate queste cose qui, sto filosofeggiare su Schettino, sul carattere di un personaggio
e attribuirgli valori sull'italianità, questa è una follia assoluta.
Poi c'è italianità, cioè Schettino e dall'altro il comandante,
esatto,
dire,
quindi non si possono fare categorie
di porto, no. Cioè che lui si trova in una condizione, secondo me, di sbandamento totale con la testa, questo mi pare abbastanza evidente.
Qualcuno vuole
questo
fare l'esame tossicologico?
Eh sì, esatto. Sì, però devo dire su questo, francamente, cioè la percezione che si è avuta qual è? Che il comandante normalmente, anche in una situazione di questo genere, in cui voglio tutto fare a più nella vita meno che il comandante, dopo una tragedia di questo genere, Cioè, chi si immola fino all'estremo sacrificio, perlomeno rimane là, cioè dai un'idea di eroismo che invece è stata da parte del, sì, del commissario di bordo, mi pare dell'altra
però,
persona.
Insomma, non si può fare troppa sì, filosofia.
Però devo dire, a me i toni militareschi non è che mi piacciono granché, però devo dire, questa volta il tono militaresco del capitano del capitano di porto mi è piaciuto,
no,
cioè, nel senso che era quello che gli dà, perché era come rispetto ad uno che è imbambolato e gli è un schiaffo in testa, cioè uno schiaffo fatto di parole, sì, per dire, certo, oh, ma come tu scendi, sei sceso, che avete fatto?
Il
tono
della voce, cioè, di Schettino, dire, è incredibile, cioè,
è lui che non capiva più nulla, cioè voglio un comandante che abbandona e dice forse, esatto, sono 100 persone a bordo, sì, francamente, sì, insomma, non è che ora poi al di là di questo
lei
dire
ha
un
provo umana di età per Schettino. Oppure in queste prime ore, in realtà,
devo dire, premesso, lui ha sbagliato tutto e non so come abbia fatto, cioè, voglio dire, a rendere una cosa che era già drammatica anche per se stesso, cioè l'inverosimile, cioè ha aggiunto drammaticità. Perché è ovvio che il comandante rimane, cioè tu pensi al comandante del Titanic, al qualsiasi comandante rimane là, dopodiché si può assumere le sue responsabilità dopo,
sì,
cioè in questo caso francamente la cosa che insomma ha dato fastidio, che era più sotto, senta, prima il comandante
tradisce,
che gli altri,
sì, ma non tradisce un po' la grande tradizione campano il Schettino,
infatti
di,
io penso a tantissimi, diciamo che
c'è una grande tradizione
parti,
di
a Civicchia, a Monte di Procita, Sorrento, non so di dove, credo che fossi Metti di Sorrento,
sì,
dove
di
fosse,
Sorrento, Metti,
cioè c'è una tradizione, ci sono istituti
che resta un po' colpita da questa cosa,
beh,
no,
certamente sì, cioè a fronte gli altri capitani, io ho visto tantissimi altri capitani che guidano e navi insomma di altro tonnellaggio, di notevole capacità,
cioè
insomma,
ha tradito un,
sì,
po' questa
beh,
tradizione,
purtroppo devo dire, questa è una cosa che, come dire, è un segno che rimane molto molto marcato, cioè rischia di creare problemi inconvenienti, anche se ho visto che oggi la prima uscita della costa, un altro tipo di costa, sì, hanno detto quello era un pazzo e quindi state tranquilli, perché il problema è, diciamo, di qualsiasi tipo di natura, ora di natura commerciale, di natura psicologica, di natura
certo.
Quindi
anche
si pongono
strano,
problemi, no?
Dicono quello è un pazzo e nessuno magari fino ad oggi non ha fatto un test,
però visto che tutti lo hanno scaricato, cioè finanche la costa ha detto noi,
sì,
siamo parte lesa,
no,
cioè,
ma adesso
perché non...
abbiamo il traffico, poi torniamo sulla politica, se no cominciamo a filosofeggiare anche noi,
no,
800 24 00 24, tra poco. Bene, bene, siamo qui 800 24 00 24 con Clemente Mastella, eurodeputato del PDL qui a Strasburgo.
Ma chi siamo venuti a Strasburgo?
Diciamo sempre Udeur all'interno del PDL. Sono Udeur,
come
no?
Chiedo scusa.
Ma ci siamo presentati alle comunali, provinciali, regionali, dovunque, in Campania, altrove.
L'Udeur
siamo alleati, siamo
dentro
alleati.
Dentro il PDL.
Siamo alleati,
chiedo
soltanto a livello europeo. Io
UOGM.
È come gli indipendenti all'interno di un partito.
Un po' come i radicali dentro il PDL.
Come i radicali all'interno,
cioè,
del
lei
PDL.
Si sente, sì, come i radicali del
radicale
PDL.
Libero, quindi okay. Cioè, Mastella libero all'interno del PDL, però libero.
Però i radicali ormai sono quasi fuori dal PDL, sì, diciamo la verità, sono con un piede fuori. Lei com'è? Un piede dentro, un piede fuori, due piedi dentro, com'è?
Sono alleato, quindi sto con i piedi piantati per terra, perché sennò questi ti fottono.
Tanto chissà
come
che
tale,
succede,
no?
Chissà che succede.
È vero, ma secondo me cambia un po' tutto. No?
Ma è vero
cambia
che c'è
tutto.
Questo, lei come lo chiamerebbe, un governo di solidarietà nazionale, diciamo, degli anni 2000?
Di semisolidarietà nazionale.
Ah, di semisolidarietà
nazionale. E perché non è una solidarietà piena?
Perché non lo dicono?
Non lo dicono, c'è una cosa che
si vergognano un po' a dirlo.
No, una cosa che rispetto ai propri elettorati diventa un po' una turbativa d'asta politica. E quindi come tale.
Perché si vergognano un po' a dirlo.
Un po' sì, un po' di rossore c'è.
Di semisolidarietà.
Cioè, ma questo per quale ragione? Avendo spinto, perché all'epoca, quando ci fu la solidarietà nazionale vera tra Moro e Berlinguer, la battaglia era molto più massiccia, passionale,
beh,
ideologica, cioè, no, però rispetto al terrorismo si ci mise assieme, però non è mai arrivata dicendo oh, morte a Berlusconi, viva Berlusconi, cioè mai,
sì,
questo,
sì. Quando, beh,
invece
insomma,
tu la porti sul piano... No, però voglio dire, non
c'era
in termini personali,
sì,
quasi
certo.
È talmente personalizzata la lotta politica
che il PD non
che
può
alla
ammettere
fine oggi, esatto, come fa?
Di collaborare.
Immagino se ad esempio andava là e si presentava anziché Alfano Berlusconi, voglio dire che si faceva il tavolo, questa è una cosa divertente,
certo.
Cioè se al posto di Alfano,
sì,
si presentava Berlusconi,
sì,
dice, scusa Alfano, oggi vado io qua alla riunione con te, arrivava a Bersani e dice, io con mi incontro, diventava un po' un problema,
si portava via il tavolo Bersani,
dunque poteva essere una grandissima mossa di Berlusconi questa qua. all'ultimo no, secondo vado io.
Sì, vado io. Cioè, ma... che succedeva? Cioè, voglio dire,
bellissimo.
Manco più. Sì. Era ghiacciante per Monti.
Ma quindi alla fine Alfano, Bersani e Casini sono solo degli esecutori di questo governo o ne sono anche, come dire, o lo possono influenzare?
No,
cioè sono, sono come si dice a Milano degli schisciabutun?
No.
Solo schisciabutun,
no.
Dica così.
Loro non sono in grado di influenzare. Chi influenza il governo?
Schisciabutun.
Schisciabutun, schiacciano bottone.
Sì, schiaccio un bottone.
Schisciabutun, ripeta.
Schisciabutun, schisciabutun. Schisciabutun, è una cosa milanese che è un po' complicata per me, quindi no, voglio dire, loro sono influenzati, il governo è soltanto influenzato dall'Europa, anzi dall'Europa, diciamo, da quello che fa o non fa la Merkel, questa è la verità. L'influenza vera, i partiti italiani, essendo in condizioni di grandissima difficoltà, nel senso che non hanno più rapporti veri con l'opinione pubblica, non sono in grado di mettere in discussione Monti. Se anche dicessero Monti a casa, cioè probabilmente Monti resterebbe lo stesso.
Quindi funziona così, Monti arriva,
mentre invece chi influenza in negativo e in positivo è, diciamo, l'Europa nella parte in quella che come dire, della Merkel.
Ma lei è contento di questa elezione di Schulz a presidente del Parlamento europeo? L'ha votato?
Ma sì, voglio dire, nel senso che era stato stabilito un patto, quindi come tale il patto si rispetta.
Ma Berlusconi ha colpito ancora, è riuscito a far eleggere pure, a far diventare popolare anche Schulz.
Ma già era stabilito
nemici.
Prima che lui è il,
capo.
Lui era il capogruppo del socialdemocratici, quindi come tale era diciamo tutelato da questo punto di vista.
Senta una cosa,
poi era diventato famoso in Italia perché era stato messo, sulla scena, sulla scena da Berlusconi, questa è la verità, ma se no...
Senta una cosa, ma ci ricordi un po' questa storia di Maroni? Dunque, Maroni le impedì, insieme ad altri...
Insieme ad altri, cioè di non candidarmi nel 2008, quindi no... Cioè, tutti questi che
dunque, lei tra Bossi e Maroni alla fine preferisce il realismo di Bossi a questo nuovo puritanesimo e giustizialismo di Maroni?
Ma diciamo il giustizialismo non mi piace, non è che lo condivide, il puritanesimo neppure, cioè occorre l'etica della responsabilità politica, questa sì. Però insomma che ognuno poi possa predicare, ritenere, dall'idea di una pulizia morale rispetto agli altri e meno che se stessi, questo francamente non piace.
Cioè, ma poi Maroni dove stava tre anni fa?
I grandi teologi della moralità sono quelli che normalmente peccano più degli altri. Quindi
questo si può attribuire anche a Maroni?
No, non lo so, questo non sono il confessore di Maroni, se si confessa non lo so, ma insomma non sono il suo confessore.
Comunque mi impedì,
non so,
è uno di quelli che mi impedì
non all'epoca.
Posa il veto con Berlusconi.
Sì. Insomma, vedo che poi alla fine
alla fine?
Voglio dire, alla fine insomma colpisco pure, ma Maroni non fa più il ministro, insomma ci sta un po' di giustizia.
Vabbè, è
caduto Berlusconi.
Ho capito, mi dispiace pure, che vuole, insomma, alla fine c'è una dispiacenza comune.
Non le dispiace
dopo tre anni siamo tutti dispiaciuti.
Non le dispiace che non fa più il ministro. Non le dispiace.
Come?
Che
non soffre.
No, francamente no, perché
è contento, diciamo.
No, non è contento, non posso dire altro.
Colpito tanto. Ancora.
No, voglio dire, non ho contento, cioè prendo atto che è così, quindi come tale
prende atto che De Magistris è il sindaco più amato italiani secondo il sole.
E lei aveva detto che si sarebbe sparato, si sarebbe suicidato.
Siamo già così, mi hanno fatto bloccare
un travaso di bile.
Assolutamente no. Ma sai, Napoli è un po' particolare. A me è successo recentemente di uno che arriva il padre da me e mi dice: ah, onorevole, grazie per quello che hai fatto. Che ho fatto? Che ho fatto? Dicendo: mio figlio era stato innocente, onorevole, innocente, ho speso un miliardo di vecchie lire in America. Voi mi avete salvato con Gonzales. Chi è Gonzales? Era il ministro della giustizia americana con cui mi incontrai. Perché Gonzales mi chiese: noi abbiamo sei americani nelle carceri italiane e quindi vorremmo trasferirli in America. E io dissi: benissimo, vediamo se stanno italiani. Per cui è capitato, senza che lo sapessi, anche di questo napoletano.
Quindi lei ha barattato questi
era una cosa corretta, cioè, dal punto di vista del dato allora legale, che uno veniva a scontare la pena e questo era stato condannato a 130 anni di galera là. Per cui quello mi ha detto: onore, grazie, perché mio figlio, anzi, vuole parlare qua. Senta qua. Allora, se non mi interrompe, devo andare lungo. Allora dice: tornati in Italia, l'indulto, e quindi ha fatto meno. Insomma, ha risparmiato 123 anni, ha fatto soltanto 7 anni di galera. Allora, detto: ministro, io ringraziamo mio figlio, cioè perché è tornato, era uno di quelli, perché in America era 120, quindi in Italia 10 anni al massimo, 3 l'ha scontati, però ecco. Allora io dico: ehi, ma visto che tu così, che mo mi ringrazi qua, ma non mi devi ringraziare, ho fatto una cosa, non manco sapere, non ti conoscevo neppure qui. Ma tu, visto che sei di Agnano, Napoli, del Trotto, quindi mia solidarietà a quello dell'Ippica in questo caso, quindi questo si chiama D'Agnano, ma tu mi avessi votato alle elezioni? No, io ho votato De Magistris. Azzo, De Magistris, io ti faccio scontare, 123 anni e ti ho votato De Magistris.
E allora?
Morale della favola.
De Magistris, sono votati i voti di questi indignati, sono stati i primi indignados italiani, sono stati quelli napoletani. Comunque questo mi ha detto, ma voi non eravate interessati a Napoli?
Mi pare che vada d'amore d'accordo
detto,
con...
Lui ha detto, ma voi non eravate interessati a Napoli? Ma chi cacchio ti ha detto che non eri interessato a Napoli? Ho detto io, tu favorisci questo che non ti ha fatto un cacchio e io ti ho risparmiato 123 anni. Per dire come ragiona la gente. Pazienza. 123 anni in meno di galera.
Pubblicità, torniamo dopo il giornale radio. Siamo qui 19:17 in diretta da Strasburgo con Clemente Mastella, eurodeputato UDEUR all'interno del PDL. Ha voluto fare questa precisazione.
Io non mi ricordo l'acronimo.
A Napoli sapete come lo chiamano? UDEUR.
UDEUR.
A Napoli chiamo così. UDEUR, i Mastella.
O UDEUR.
UDEUR. UDEUR.
Ma l'acronimo qual è?
Tu ti ricordi? No, faccia lei.
Unione Democratici Europei, vedi, siamo in sintonia
Unione Democratici Europei. Una cosa per l'Europa.
Sì, è vero.
Ma
perché non lo cambia?
Cambiamo nome, cambiamo
il
nome. Allora mi chiamerò la zanzara. Posso
questo c'è il copyright.
La zanzara.
C'è il copyright. Noi l'avevamo già consigliato in occasione delle comunali di Napoli.
Why not?
Sarebbe stato
una lista. Why not?
No, diciamo la verità. UDEUR è cacofonico assai, ma pure sì. Why not? Insomma,
non... E perché non Poseidon? Cioè,
da noi why not? Significa why not? Non sai che why not?
E perché
why
no?
Che succede? Guarda, dice, c'è un attimo con uno, why not? Non...
Era perfetta, no?
Sapete come successe durante il congresso di Torino della... in cui Beltroni fu fatto segretario del PD,
del Lingotto.
Allora, era alleato Lingotto.
Allora
arriva là,
era alleato,
e siccome sta perdendo, e sta cosa che aveva fatto la forma I care, eccetera, questa è la forma I care. Sì. Allora arriva lì, disse: guardate, io mo vi spiego che significa I care. I care sta scritto I care, no? Certo. Da noi in dialetto significa I care, cioè io cado. Allora disse: sapete che ci sta? Io mo vi dico io, qua arrivo al congresso, gli dirò a Beltroni: I care. Tu caris car, noi non volevamo cadere assieme a lui, non volevamo cadere assieme a lui. I car, ti pare che ho un partito, la struttura
non ha seguito
I
il car, suo consiglio.
No,
infatti
cadde,
è caduto.
Cadde dopo.
La profezia di Mastella.
I car, I care, la profezia. I cado, che questo è in dialetto. I car, tu car, noi non vogliamo cadere.
I titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Nel relitto altri 5 corpi. I sommozzatori si fanno largo con l'esplosivo per raggiungere tutte le zone della nave. Resta incerto il numero dei dispersi. Torni a bordo. La drammatica telefonata tra Schettino, sceso dalla nave, e il comandante De Falco della Capitaneria di Livorno. Vuole andare a casa? Interrogato, il comandante conferma. Ero io al timone durante l'urto. Su di lui disposti esami tossicologici e stasera la decisione del GIP sull'arresto. Corsa contro il tempo per evitare la fuoriuscita delle migliaia di tonnellate di combustibile stivate nella nave. Si rischia il disastro ambientale. Fredda replica di Berlino a Monti. Potete farcela da soli. No a interventi della Banca Centrale sui titoli. La Francia ha piena fiducia nell'Italia. Lo spread scende sotto quota a 470. I mercati ignorano il declassamento. Banca Italia, la crescita legata al calo dei tassi sui titoli. E migliaia di tassisti con fumogeni e cartelli sotto Palazzo Chigi per l'incontro tra governo e sindacati. Fischi e sputi contro le auto al lavoro.
Eccoci, 800 24 00 24. Diffuse troppo presto, Mastella, le telefonate della capitaneria di porto con Schettino,
come siano venute fuori, se
tiri diciamo fuori la sua anima garantista.
No, voglio, non so come siano venute fuori, se magari non sono ancora in mano al PM, perché
cioè, se lei fosse PM... ancora ministro della giustizia, manderebbe gli ispettori?
No, beh, no, su una cosa del genere no, a parte che sarebbe in popolarità, stanno morti eccetera, quindi poi il tasso di...
Ah, sarebbe impopolare, dice...
Beh, porre la questione, cioè. Non manda in ispettore, perché poi a parte il fatto non so se in questo caso c'entra il PM, perché chi le ha date, cioè il PM ancora sta facendo azioni,
forse direttamente alla capitaneria di porto,
questo non lo so. Ma la cosa che bisognerebbe vedere, perché insomma mi dà un po' diciamo, non dico, mi dispiace molto per la Campania anche.
Cosa?
Vorrei sapere se De Falco è anche lui campano, la cosa non mi dispiacerebbe.
Ah, non le dispiacerebbe se De Falco è campano, esatto. Forse di origine. Forse
è problema perché il cognome
è
diciamo,
un cognome,
un
effettivamente
parti,
è un cognome. Beh, Gregorio Maria De Falco.
Gregorio Maria è già una cosa un po' più nobiluccia.
Cioè, esatto. Lei dice, Falco, insomma, sì. Di fronte a un campano di Sorrento come Francesco Schettino, che diciamo nesce come nesce, almeno. Ci sarebbe
dall'idea di questo tono autoritario imperioso, però che insomma dimostra
di un uomo che ha fatto egregiamente il suo lavoro,
dovere, esatto. L'altro
lei sta
l'ha fatto, lui
senta,
sì,
passando
sì.
A Monti, lei sta con i tassisti o con Monti? Facciamo questo gioco.
Ma le posso dire, insomma, in questo io non credo che il massimo di liberalizzazione sia quello che rispetto ai tassisti, che poi debbano aumentare, diciamo, nelle città, arrivare tenendo conto della volumetria, dell'ampiezza della realtà, Roma o altrove, questo mi pare abbastanza evidente. Però, insomma, questa cosa che la prima cosa che fai, parti dai tassisti, francamente, insomma, non mi pare.
No, ma non è vero che poi neanche i tassisti,
Ho capito, però
cioè,
intanto è questo.
Ha detto ci sono diversi
settori, però gli altri settori non sai quali sono, questi sa quali
è. Le assicurazioni.
Il problema è che se tu fai. Sì, ho capito, però se tu partivi e dicevi prima gli altri, poi anche i tassisti, ci stava tutto.
No, è che tutti si concentrano solo sui tassisti, ma no, ma è un pacchetto
voglio, si tratta anche di regolare una serie di cose, si tratta di notai, di aumentare.
Ma non fanno troppo casino sti tassisti, cioè non dovrebbero usare anche dei metodi di protesta.
La verità qual è? Che loro sono stati anche
paura di perdere.
No, io ho avuto anche una contestazione di tassisti.
Ah, sì.
Cioè a Napoli, mi salvò un indultato. Cioè mentre io ero a Napoli,
perché era 2006, Bersani,
allora Bersani l'insolata dei tassisti, mi fermo a Napoli, qua non sei di Napoli, cacchio, qua noi ci portano fuori, non lavoriamo più, allora erano là tutti, la mia scorta era molto preoccupata. A un certo momento stava l'arrivo un omone alto 1,85, sì. 90, dice, uè, che cacchio te ne dici voi come ministro? No, niente, per l'amor di Dio, io ammutolito, lui cammina in avanti, io lo raggiungo e dico: indultato, ministro, grazie, era stato un indultato che mi aveva salvato.
Pure,
salvato da un
indultato. Indultato in questa circostanza, quindi come
bisogna vedete. Dirlo subito al Fatto Quotidiano questo. Salvato da un indultato.
Indultato, sì.
Comunque De Falco, qualcuno dice, mi sembra che sia un cognome ischitano. Poi risaliremo. Senta, ma Berlusconi non è... Se vorrebbe fare, in realtà poi è ormai alle mani legate, sembra avere le mani legate,
ma
ormai
tutti alle mani legate
da chi? Dall'Europa? Da chi?
Dall'idea che tu,
da Napolitano,
che magari, scusate, immaginate un attimo che fanno cadere Monti. Monti dirà, scusate, mentre facevo un'azione che era quella di portare l'Italia in condizione e voi mi fregate, e dopodiché forse il Presidente del Mondo è più del 70%, insomma, come quello
ma
di
Monti
Napoli.
Ma Monti è abile, no? Secondo lei? È
molto
capace?
Molto abile. Monti aveva studiato per fare questo.
Tanto tempo che ci lavora.
La cosa che non condivido di Monti, poi condivido tutto, però io avrei immaginato l'eguale di Ciampi, cioè la nomina di senatore a vita prima che diventasse, questo francamente non è stata una cosa che io... mi ha fatto piacere.
Cioè, aveva studiato nel senso che lo voleva fare.
Gli piaceva molto.
Ed è anche abile, cioè, tra i partiti, a dire do un po' a te, un po'
poi
a me.
Approfitta anche del fatto che i partiti sono talmente tramortiti tutti che lui
su cosa può cadere? Sull'articolo 18 non credo farà nulla.
Ma non cade, arriverà fino alla fine. Questa è la mia opinione.
E potrebbe ricandidarsi, potrà avere un ruolo dopo.
Questo dipende da lui, ma secondo me il ruolo dopo ce l'ha tranquillamente.
È naturale.
Lui gioca con Napolitano, che è il prossimo capo dello Stato.
Gioca con Napolitano,
esatto,
Napolitano.
Potrebbe essere Napolitano che
non
come,
credo,
dire, come che Conan può andare avanti ancora
Prodi,
per qualche tempo.
Anche Prodi vorrebbe fare.
Però Prodi oggi tra Monti e Prodi, state a te, tra Monti e Prodi. Prodi indubbiamente credo che ci aspiri, è legittimo che ci aspiri.
Ce l'ha detto anche il fratello qui alla Zanzara.
Però devo dire che oggi Monti ha maggiore. Monti non più Presidente del Consiglio, perché se tu termini un lavoro non puoi fare lo stesso lavoro. Se ti è andato bene, dopo termini.
Presidente della Repubblica
è stato chiamato come Cincinnati. Quindi lui Cincinnati, se riesce ad operare bene, alla fine chiudi il mandato. Che fai dopo Cincinnati? Anziché console, lo fai un'altra cosa, diversa. Quindi lui può fare aspirare tranquillamente a fare il capo dello Stato.
Questo non c'è dubbio. E sarà, tra lui e Prodi in questo momento è più forte Monti. Anzi, e arriverà molto probabilmente...
Perché Monti ha questa patina che Prodi ha ancora caratterizzato politicamente, mentre Monti... come fanno a dire no? Candidato Monti presidente, si crea una specie di...
Difficile, certo.
Di insorgenza parlamentare, come fa? Dice no il PDL, dice no, diventa... Come capitò per Ciampi, cioè può essere eletto con una grandinata di voti parlamentari.
Le previsioni di Mastella, non so se Monti sarà contento, però Mastella ogni tanto ci azzecca.
Come io vi dico, che alle prossime elezioni il rischio con questa impopolarità di partiti, che arriveranno liste civiche nazionali e Masanielli sul piano locale.
Senta, ma la Merkel, sta storia della telefonata, lei non ci crede? Telefonata a Napolitano
il
per
grande
imporre.
Complotto.
No, questo non lo so, però non mi piace come si muove. Io oggi ho posto anche il problema all'interno del gruppo, non mi piace, c'è un'idea molto avara, stitica rispetto all'idea unitaria europea.
A quella battuta di Berlusconi ci crede?
Quale?
Quella della famosa...
Credo di sì.
Ah, l'ha detta.
No, non so.
Ma se ricorda il virgolettato esatto,
Culattona.
No, culona.
Anchiava bocca.
Ma ma uno lo dice simpaticamente così,
però l'ha detto sicuro,
non lo so, però posso immaginare che sia così, cioè come siamo noi maschi italiani, è probabile che uno faccia questo apprezzamento. Detto questo, però, non mi piace, non mi piace,
si identifica in questa
cosa. No, non mi faccio i nonni, io rispetto le donne, quindi tutte vanno delle donne, non può, no, basso, alto, largo,
non mi interessa.
No, rispetto la donna come tale. Devo dire invece che l'atteggiamento della Merkel è un atteggiamento che insomma è anti-europeo, non è che sia anti-italiano, e questo crea problemi all'Europa, sta creando problemi all'Europa.
Cioè, Monti,
la cosa singolare qual è? Ci avete fatto caso? Ormai svani i vertici per non c'è altri vertici e non si piglia mai una cacchio di decisione. Ci fosse una, cioè torno, ci vediamo a Roma, poi ci vediamo a Berlino.
Non è una novità, però, questa.
Quale? Di vertici?
Ma di vertici?
No, ma normalmente, normalmente si diceva nei vertici, cioè qua non si decide nulla, non si annuncia l'altro.
Ma
vertice.
Monti dovrebbe tenere un po' più la schiena diritta nei confronti della signora Merkel, di Frau Merkel, o no?
Secondo me dovrebbe tenerle, stavolta sarebbe molto, molto apprezzato agli italiani. Perché
e ora
devo dire la verità.
Tenendo, vuol dire.
Vedete qual è il paradosso?
Vuol
lui
dire
può
che
utilizzare,
tenendo, cioè,
lui può utilizzare. No, 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 la sta tenendo dritta, la deve ancora più forte, cioè con la testa alta. Devo dire la verità, che lui in questo riuscirebbe anche a recuperare paradossalmente il sentimento anti-italiano che è scattato rispetto alla tesi della Merkel e di Sarkozy. Cioè Berlusconi, diciamo, umiliato in quella circostanza,
lo
è stato
una volta
dell'Italia come tale.
Lo sa che una...
Quindi Monti può utilizzare anche questo in positivo.
La Merkel ha maltrattato Berlusconi, no? L'ha maltrattato qualche volta, al vertice di Cannes,
sì,
l'ha trattato male, no? L'ha raccontato.
Sì, è vero.
Una volta lo sai che è successo? È che Berlusconi è andato alla Merkel,
dicono,
e la Merkel ha aspettato Berlusconi con un giornale davanti, e davanti c'era la foto della D'Addario. L'ha fatto apposta.
L'ha fatto apposta.
Beh, quando poi si mette a livello internazionale, come sapete, la storia tra Kissinger e Moro. In cui poi io la versione
andiamo
Moro
su altri
rispetto,
insomma, vabbè.
Moro Kissinger i rapporti con l'Italia, quindi mi ha fatto meglio dato il caffè. Moro che dice quello era maleducato, mi ha dato il
del
caffè.
Del Napoli non le chiedo niente, è una tragedia. Ci sentiamo.
Napoli no, mi spiace che l'abbia fatto 1-1 e speriamo che vada meglio la volta prossima.
Ci sentiamo dopo la pubblicità. Grazie a Credito
Stella. Grazie, buona serata, grazie.
800 24 00 24. Siamo qui 800 24 00 24, caro Parenzo.
Eccoci.
Pare che siano
a Strasburgo.
Pare che stiano vendendo già online dalle notizie che si diffondono nel mondo magico della rete di Twitter, vendendo le magliette con la frase pronunciata dal comandante De Falco, vada a bordo cazzo, rivolta al comandante, ormai ex comandante Schettino.
Se gli piace così. Veramente di cattivo gusto. Ma che vuoi dire su una cosa così? Però
non voglio dire nulla, e voglio solamente chiamare in causa il signor Antonio da Napoli. Buonasera, un ascoltatore. Antonio, vada.
A Sorrento, quindi.
Antonio da Sorrento. Dunque.
Il comandante è indifendibile. Autopaura.
Vabbè, nessuno lo sta difendendo.
È indifendibile. Vede, Cruciani, il mio cognome è quello di una delle famiglie più grandi di Sorrento. C'è un palazzo che ha 200 anni, una delle famiglie più grandi e più antiche. È indifendibile. Autopaura. Il vero italiano è il Valto. Il comandante che si comporta da comandante. Io ho sentito l'intervista che faceva il vecchio comandante di Schettino, dice io l'ho lasciato vice perché poi la compagnia l'ha fatto capo. Però io volevo intervenire su quello che ha detto Matteo.
Però scusi, io non,
il vero italiano,
io non sono d'accordo su questa roba qua, il vero italiano.
No, non è vero italiano.
Perché speculare con della sociologia d'accatto, su?
Ma io non ho, io dico che lui ha avuto paura, punto. Il comandante rimane
Ma sì, ma che c'entra dire il vero italiano e un altro? Sono delle speculazioni, davvero, su un fatto drammatico di cronaca.
No, lei ha detto uno è il vero italiano, uno è un vero italiano.
Io cioè De Falco è un uomo che ha fatto il suo lavoro alla grandissima, il comandante della capitale De Falco, ma non è lui il vero italiano, cioè perché bisogna mettersi a ragionare su un dramma di cronaca come questo cercando di vedere, ecco Schettino rappresenta il dramma del cinismo di alcuni italiani, ma che c'entra, sono delle banalità irritanti che vengono scritte sulla rete.
Io non ho detto questo, io ho detto il confronto.
No, non lei, ma dice il vero italiano è De Falco. De Falco è una persona che ha fatto il suo lavoro alla grande.
Io ho detto che la persona che ha avuto paura è che uno che stava svolgendo il suo lavoro. Io però volevo dire una cosa sulla politica internazionale, perché Mastelli ha fatto
Adesso sulla politica internazionale è una parola grossa. Comunque no, Antonio, dica.
Io una domanda, io le dirò dei dati. Allora, quest'anno ci saranno una serie di varianti dovute a quella che è la situazione politica. Pensate a Zenare che scende in campo al posto di Barroso. Fa così che vada via. Obama che non viene eletto,
Allora?
Che la Merkel si ritrova contro mezza Europa. Cambierà il sistema politico in questo momento.
Vedremo.
È incastrato su
vedremo. Grazie Antonio. Alfio da Lucca, buonasera.
Buonasera. Chiamavo in merito a quest'ultima frase, cioè nel senso Schettino, le volevo sottoporre questa questione. Schettino secondo me non rappresenta l'italiano, nessuno rappresenta nessuno, ok? Però
bravo,
invece sì,
bravo.
Rappresenta la dirigenza italiana. La dirigenza italiana è spesso fatta così, perché viene selezionata come viene selezionata, perché per tanti motivi, per tanti versi, perché magari lui era cotto in quel momento, può darsi fosse cotto, ma la dirigenza italiana è così, è incapace, a volte è cotta, a volte è bravissima, raro, molto raro che sia brava, quindi non rappresenta l'Italia. La dirigenza dell'Italia però ve lo sottopongo come questione.
Ma che vuol dire anche mi qui? Ci sono comandanti, io non so il modo in cui sia stato scelto, non conosco la precedente vita professionale di Schettino, non risulta che abbia commesso errori tragici, ha certamente sbagliato in questo caso, ma non è l'emblema, come dice lei, la fotografia della classe dirigenziale del nostro paese.
È una cosa folle anche solo pensarla, su un fatto di cronaca.
Perché uno,
se
succede una cosa del genere,
Scazzi e zio Michele dicessimo questo è l'emblema del sud, della provincia italiana, ecco allora Scazzi rappresenta, ma che dice, un fatto di cronaca.
Alfio, prego, replichi. Credo, se vuole.
Sto cercando di sottoporre alla sua riflessione il fatto che la classe dirigente italiana, per un modo o per l'altro, è sempre inadeguata. Molto spesso.
Vabbè, questo può darsi, ma cosa c'entra? Scusi, questo può darsi la classe dirigente. Lei naturalmente parla soprattutto della politica, immagino, no?
Come classe... No, pubblica, privata, uguale. Cioè, pubblica, privata.
Tutto uguale.
Tutto
uguale. C'è qualcosa, è il primo a essere incapace, non motivato, non determinato, tirare a campare. E questo è il vero dramma nostro. Selezioniamo la dirigenza al contrario, cioè perché si seleziona con i meccanismi che conosciamo. Io non sono uno storico, non gli so dire perché, però mi sento di sottoporre alla vostra riflessione questo fatto, sì, che la dirigenza italiana è sovente inadeguata. Poi non parliamo dei politici, quelli sono il massimo della fesseria. Cioè,
per cui lei dice siccome noi abbiamo visto in azione un incompetente, un comandante incompetente, questo comandante incompetente è la fotografia del modo in cui viene selezionata la classe dirigente. No, ma questo ci vuole sottoporre.
Questo incompetente l'abbiamo, ma non è neanche incompetente, è un poveraccio che ha fatto quello che ha potuto, è stato scadente, bene. Ma di Schettino in giro per il mondo, chi fa il dirigente alle Poste, chi lo fa alla ASL, chi lo fa da una parte, chi lo fa, cioè ne conosco infiniti.
Ma se io come paragonerei,
mentre
non
sono
paragonerei
molto
il caso di Schettino,
di De Falco,
con...
tanto per fare i paragoni, i paralleli.
Ma secondo me invece persone che fanno il loro mestiere, che di fronte a delle difficoltà rimangono freddi,
certo,
eccetera, ce ne sono tantissimi. Grazie Alfio, molto più degli altri. Luigi da Milano, buonasera, 800 24 00 24. Prego.
Dottor Cruciani, dottor Parenzo, un Braulio, un Fernet, un digestivo, fatemi digerire le sciocchezze di Mastella. Come
quali sono, per esempio, me le elenchi.
Allora, primo, alla vostra domanda precisa sugli ispettori, ha detto che se lui fosse stato ministro della giustizia non li avrebbe mandati per impopolarità, e poi con un'espressione elegante ha detto qua ci stanno dei morti. Quindi prendo atto che le decisioni di un ministro della giustizia vengono valutate, il parametro di valutazione è l'impopolarità della decisione. Secondo, la scena triste descritta dell'indultato non vi ha messo di tristezza. Terzo, mi aspettavo almeno da Parenzo che a Cincinnati, chi è Cincinnati? Adesso sappiamo.
Sì, ma è vero, è Cincinnato.
Ma cosa
vuole che le dica?
Sì, lì, no, ma è vero, avremmo potuto.
È Cincinnato, ma non.
Ha ragione.
In napoletano, in dialetto, Cincinnati.
Io poi.
Comunque, no, lei fa bene a notarlo, abbiamo notato
nord,
anche noi.
Si capiva poco quando parlava Mastella.
Io l'ho anche detto, poi, cioè, guardi che ha detto Cincinnati, manco me ne reso conto all'inizio, perché ogni tanto lo capisco e non lo capisco.
Sembrava quasi una battuta poi quella di Mastella.
Comunque Luigi.
Sì.
Dov'è?
Dunque... Braulio, allora non me lo portate, no?
Braulio, se vuole glielo portiamo, glielo mandiamo, glielo spediamo se vuole.
Dove si trova lei?
È vero, io mi trovo in una zona CDBZ a Milano, non so neanche più dove sono qua a Milano, in una zona che forse è C.
Ah, quindi non può forse girare con la macchina, altrimenti la fa pagare.
Forse sì, però aspettate, no, inizia a sentire.
Cosa?
A sentire cosa?
No.
Il profumo del brownie.
Il profumo del brownie.
Comunque, no, signori, a parte gli scherzi, sulla prima che cosa mi rispondete? È giusto dire per una scelta impopolare non li avrei mandati? È corretto, secondo voi? Domanda.
No, a me ha stupito. A me, infatti, io gli ho fatto la domanda, a me ha stupito la risposta. Perché...
Vabbè, ma... Insomma,
comunque, è un particolare... Voglio dire, la dico tutta fino in fondo, così come mi viene, e qualcuno sicuramente si arrabbierà.
Dilla.
Trovo che su un fatto di cronaca come questo, viste le dimensioni della tragedia, il garantismo anche di molti quotidiani, che in genere su altri fatti viene alla luce, questa volta non esiste.
Ma le telefonate, sì, non so quale sia la questione
giornale,
intorno alle telefonate.
Ad esempio, oggi titolava le telefonate che inchiodano il comandante, che sicuramente è colpevole, non sto dicendo... Dico che è un po', come dire, o si è garantisti su tutto, su tutti i fatti, sia che riguardano i politici, sia che riguardano tragedie di cronaca nera come queste, oppure, insomma, qualche riflessione andrebbe fatta. Cioè, nessuno neanche che si interroga e dice, ma come mai, visto che ancora l'inchiesta sarà, la tragedia è di venerdì,
sì.
Oggi siamo a martedì, ci sono già queste telefonate, che non sono intercettazioni, ma ci sono queste telefonate. Nessuno dice, io sono favorevole alla pubblicazione, ho sempre detto che sono favorevole a pubblicare tutto.
No, nessuno dice di...
Nessuno ha alzato il ditino dicendo, ma come
mai non sono intercettazioni della procura.
Sono strumenti di indagine.
Sì, però
sono strumenti delle indagini.
Sì, che vengono diffusi subito. Sì,
io dico che in altri casi, chiunque avrebbe alzato il ditino dice, qui siccome c'è una tragedia, c'è uno che sicuramente è colpevole.
C'è il grande mostro, eccetera, eccetera.
C'è il mostro cattivo, siccome il mostro è cattivo, è vile, è pavido, è un gagà, è uno che si vantava di fare le bravate e sicuramente ci fa schifo, è già stato condannato e nessuno si preoccupa neanche di dire, ecco, come mai...
Gianni da Treviso, grazie Luigi, il Braulio arriverà. Gianni da Treviso, magari... 800 24 00 24.
Buonasera a tutti. Volevo fare una riflessione inerente a Giovinardo, che il suo stipendio è poco e non ce la fa, lavora troppo.
Giovanardi, lei dice,
Giovanardi. Sì. Quel signore lì che si permette di offendere l'intelligenza degli italiani, di cui la gente si sveglia la mattina, fa...
Ma non ha detto 8, che guadagna 10, poco, ha detto che la casta non esiste, ha detto che i parlamentari guadagnano 4.000 euro al mese, cosa non corretta perché ne guadagnano 16.000, poi certamente spendono per attività politica, per i collaboratori, ma come chiunque ha un'attività professionale o simitale, che i medici prendono più di lui, ma questo non è importante, e che Rizzo e Stella, giornalisti del Corriere della Sera, autori della casta, hanno fatto un sacco di soldi, sono diventati miliardari sulla sua pelle,
questo
sulla pelle di molte altre persone.
Scriva un libro, Giova, scriva un libro.
Sentiamolo, Giovanardi, datemi la metà della metà di Rizzo e Stella. Ma cosa c'entrano Rizzo e Stella? Adesso a me non me ne importa niente, non è che devo difendere nessuno, però perché il paragone è con Rizzo, Stella e quanto pare? Rizzo e Stella stanno sul mercato, il Corriere della Sera paga i suoi giornalisti quanto
voglio. No.
Quanto vuole
il Corriere? Scriva un libro.
Sentiamo Giovanardi.
Sono pronte, lo ripeto, e nessuno raccoglie, a pigliare la metà della metà di quello che pigliano Rizzo e Stella, la metà della metà di quello che pigliano i membri del Consiglio di Amministrazione del Corriere della Sera, la metà della metà della metà di quello che pigliano i bancari che mi fanno la lezione, la metà della metà della metà.
Bene, andiamo
bene.
Provincia di Milano. Claudio, buonasera.
Mi piace che dici bene. Traffico. Chi c'è lì?
Claudio, c'è o non c'è? Niente, Mario da Parma.
Pronto?
Vada.
Pronto. Buonasera Parenzo e buonasera Cocciani, vi ringrazio per la trasmissione che fate, perché è sempre molto bello rincasare dal lavoro ascoltando...
Dove si trova lei? Dove?
Io mi trovo a Parma, sto girando per la città andando a caccia... Di un posto dove parcheggiare, in realtà. Noi non abbiamo l'area C, ma siamo messi male comunque.
Che oggi funzionava benissimo, è area C di Milano che oggi io ho attraversato per la prima volta e funzionava benissimo. Poi mi hanno accusato, come uno come te, le tasse, cioè, ma cosa c'entra? Mica è una tassa quella là, cioè, non è assolutamente una tassa. Cioè, in Inghilterra, dove le tasse sono molto inferiori all'Italia, c'è una pollution charge, una tassa sull'inquinamento, o come diavolo si pronuncia, non lo so, non mi interessa, e non è considerata una tassa, una gabella, no, sì. È un modo di amministrare la città. Che io condivido, poi si può fare bene o male, per adesso mi sembra, ma sono passati due giorni, che sia stata fatta
sono d'accordo con lei
sia stata fatta bene. Allora Mario, dica.
Dottor Cruciani, io volevo disturbare solo per ringraziarla anche del passaggio da Borghezio a Giovanardi fino a Mastella, tutti i personaggi che gli ultimi due in particolare si lamentano molto del loro stipendio. Vorrei sapere il povero Mastella e i suoi rimborsi a piedi lista vengono fatti dal Parlamento Europeo per i suoi frequentissimi viaggi a Bruxelles, a quanto ammonteranno, dato che poveretto con solo 5.600 euro al mese più l'indennità non riesce a sopravvivere in una cittadina, in una capitale europea come Bruxelles.
Ma chi ha detto che non sopravvive, scusi? Non mi sembra che si
lamenti. No, andato l'onorevole Mastella aveva dichiarato che era uno scandalo che i rimborsi a Bruxelles, lo stipendio di Bruxelles fosse così basso e i rimborsi fossero a piedi lista e non invece a forfè come accade spesso.
Non mi risulta.
Sì, guardi, nel 2008.
Non mi risulta comunque.
Lei ha in testa l'archivio delle dichiarazioni di signor Mastella, complimenti.
Però, sia mai, è che all'epoca ero stagista a Bruxelles e quindi queste dichiarazioni mi colpì particolarmente, insomma.
Non mi sembrava
bazzicato questi posti, insomma.
Scusi, non mi sembra però, Mario, non mi sembra che ci sia stata una lamentela così clamorosa, perché non mi sembra che sia finita. Comunque, insomma, andiamo oltre.
No, solo per sapere se insomma continueremo sulla linea, oppure se prima o poi potreste anche voi indicare a queste signore che ci sono dei casi di persone che vivono anche peggio dei tassisti, insomma, magari collaboratori di giornali, eccetera, 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 tanto per citare una categoria alla quale mi sento vicino, insomma, ma certo. Operai che lavorano ancora peggio, tanto per farli un po' vergognare di quello che ogni tanto dicono, oltre che fare un po' arrabbiare noi per le loro dichiarazioni un po' fuori dalle righe che riuscite sempre a tirarvi fuori.
Sì. Bene, grazie. Intanto, grazie. A grande richiesta, riproponiamo quello che è accaduto ieri alla Zanzara, cioè la telefonata tra il senatore e Nicola Cosentino.
Scusi, Cruciani, dimmi. Stiamo pensando oggi, ma non è un po' strano che il senatore chiami al telefono? Cioè, perché i bossi dovrebbero.
Infatti,
chiamare?
È quello che ci ha detto Mastella.
Sì, no,
Mastella ci ha detto: è una cosa abbastanza assurda il fatto che.
Bossi
chiami al telefono in generale. Non chiama, e poi per una cosa del genere non è. In teoria deve essere Cosentino a chiamare Bossi,
non il contrario. È la cosa pazzesca.
Però io dico, Mastella magari è più sgamato di Cosentino, che qualcuno ha commentato, se tutti i camorristi fossero come Cosentino che risponde al telefono
così, camorra sarebbe già
estinta. Però uno sa.
Quindi tu dici, questa è una prova che i giudici
stanno. Però la telefonata, così uno al volo riceve una telefonata.
Sì, forse era lì in macchina, Porello, sì.
Mastella dice: io non ci avrei mai creduto. Che volete fare? Comunque, ve la riproponiamo a grande richiesta, la telefonata tra Bossi alias Parenzo e
prendo le distanze, la denuncia.
Sì, mandatemela integrale.
Pronto?
Onorevole Cosentino?
Sì.
Buonasera alla segreteria dell'onorevole Bossi. Posso passarglielo? L'onorevole vuole parlarle.
Sì.
Grazie.
Pronto, Nicola? Nicola, pronto, ciao, come stai?
Buonasera, bene.
Volevo salutarti, volevo dirti che questa telefonata deve rimanere tra noi, perché
sì.
sono contento alla fine di come è andato il voto. Adesso c'è il problema con Maroni, con Bob.
Io non finirò mai di ringraziarti, perché sei stato decisivo per evitare una zozzeria, insomma, che stavano ulteriormente portando su di me, ma in particolare sulla PDL Campania. Ti sono grato per la vita, questo lo devi sapere.
Io adesso abbiamo il problema con Maroni, che anche lì da quel fazio lì vuole rompere tutto. Meno male che non hai ringraziato la Lega.
No, e lo faccio perché era inopportuno farlo per dare adito. Io ho ringraziato il Parlamento senza ringraziare nessuno in particolare pubblicamente, ma io ho detto anche al Presidente Berlusconi, insomma, che insomma, sono contentissimo e ti ringrazio per la vita.
Altrimenti qua ci stanno rompendo il culo qui al nord, perché è una storia brutta, perché Il problema con la base adesso, tutti che telefonano e dicono avete salvato Cosentino, avete salvato.
Lo so, ma io dimostrerò la mia totale estraneità a tutte queste porcate. 20 anni ha governato solo la sinistra, siamo stati sempre all'opposizione. Vogliono colpire il cambiamento, perché è da un anno che siamo al governo. Loro 20 anni e hanno generato questo sistema. Hanno un sistema di clientele, di sprechi. Sotto di loro sono state sciolte 60 amministrazioni comunali per infiltrazioni della Camorra, tutti i sindaci della sinistra. E nessuno qua ha detto mai niente, né la stampa, né la magistratura, né niente. Vogliono colpire politicamente. Io sono soltanto uno strumento, ma vogliono colpirmi, colpire la PDL, il centrodestra, che dopo 20 anni di opposizione da un anno sta al governo della regione. Questo è.
Io adesso con Maroni, comunque, siccome è stato ministro degli interni.
È stato con me ministro degli interni, ogni volta che è venuto. Io insomma l'ho apprezzato dalla stampa, l'ho difeso, ovunque, sulla legge Bossi, la tua legge sull'immigrazione, mentre i magistrati, compreso quello che ha giudicato me, invitava la disobbedienza civile, io difendevo il provvedimento nelle piazze, ma con me ha sempre avuto un rapporto normale, cordiale, poi lui lo sa bene come stanno le cose in campagna, da lui non me l'aspettavo proprio.
Ha fatto un calcolo politico. Vabbè, magari ci vediamo, voglio venire qua.
Vengo. Ti mando un bacio grande.
Vengo con Renzo magari giù.
Fatto perché va bene.
Anche Renzo ti voleva salutare.
Ciao, grazie.
Va bene, Nicola.
Ciao.
Questa è la telefonata, adesso però grande esclusiva della Zanzara.
Che ha fatto, signor Cruciani?
Grandissima esclusiva della Zanzara.
Ore 19:53,
ma questa volta
di Strasburgo.
Questa volta vera, concreta, reale, perché sennò siamo sempre a fare queste telefonate con questa voce di Bossi finta. A spiegarci tutto, la vera situazione,
cioè
quello che sta cuocendo, quello che sta maturando all'interno della Lega, Umberto Bossi.
Davvero?
In persona, Bossi, la sentiamo un po' da lontano, collegamento telefonico complicato. Buonasera.
Non vorrei che adesso faccio una telefonata e mi prendono per Parenzo e io mi tiro giù il telefono.
Non posso
più telefonare nessuno, neanche mio figlio trota, non posso.
Noi ci scusiamo,
io mi scuso,
i maroni, queste cose qua.
Come le girano i maroni?
Ma come i maroni?
Se ci scherza il telefono è un fermo, cioè. La Lega è una sola, lui parla seriamente, non fa queste puttanaccio.
Lei ha parlato con la Marcegaglia, con qualcuno del gruppo di Confindustria?
Si è lamentato con qualcuno con l'editore?
Non è che
mi cacciano.
No, qua la Confindustria, io la tengo per lo scroto, la Confindustria.
Ma no, come per lo scroto?
Senatore!
Se stringo un po', non eleggono più il presidente.
Ma chi stringe lo scroto?
Ma sei quell'altro, Squinzi. Faccio un'alchimia io tutti quanti. Faccio leggere Trota.
Della Confindustria.
Il Trota, presidente di Confindustria.
Ma che ne sa il Trota della Confindustria?
È stato bocciato 3 volte dall'autorità, ma adesso diventa il leader del partito. Bravo.
Il Trota, bravo.
Torniamo subito dopo la pubblicità. 800 24 00 24. Perché qualcuno potrà dire, per alcuni politici vengono chiesti gli arresti, eccetera. Invece per casi molto gravi come questi, eccetera. Ma abbiamo sempre in diretta, ancora per qualche secondo, Umberto Bossi. E allora,
ma dov'è? È a Bellerio? Dov'è? A Roma o via Bellerio?
Bossi, lei alla fine ha ceduto sulla vicenda Maroni.
Ha ceduto a Maroni, dai Bossi, su, no, senatore.
Non bisogna smarronare nel doppio senso, smarronare, cioè tirare in ballo Maroni e poi fare la confusione tra quello che si deve fare di nascosto, cioè in casa, insomma, sei di panni sporchi in casa, e quello che invece deve essere dichiarato in pubblico. La Lega è una sola, è forte, abbiamo il brando di Alberto,
il brando di Alberto,
bello duro il brando.
Sempre duro, ma è sempre duro il brando, è sicuro?
Il brando, almeno altre cose. Un po' meno. Insomma.
Gabriele Albertini è con noi, buonasera.
Già sindaco di Milano, eurodeputato e già presidente della commissione. Com'era? Lei era
già presidente della commissione esteri del Parlamento europeo.
Una cosa.
Fantozzi Albertini, dopo essere stato scambiato con la Sartori, che è diventato il suo posto presidente della commissione legislativa industria, energia, versò due grosse lacrime di dignità.
Ma lei, chiamola così. Ma lei fa un sacco così. Di cose, voleva fare pure questo, basta, è presidente di Repower, parlamentare europeo.
No, adesso se vado a energia e industria posso occuparmi di cose elettriche.
Ah, della commissione energia e industria.
Sì, ma spero,
ma non
di
le mangia un po'.
Gli dia subito la dichiarazione, eccetera.
Vengo da
iniziata...
lì, no? dall'impresa.
Cioè, questo qui ormai però sono cose del passato.
Basta,
ormai lei è un politico a tutto tondo.
È vent'anni che fa politica Albertini.
La ditta Albertini c'è ancora, scusate. La ditta Albertini, fondata dal mio compianto papà Cesare, è ancora, non è più nostra perché l'abbiamo venduta in periodi molto, molto floridi, quindi sono così.
Cioè, ci ha guadagnato un sacco di soldi.
Beh, sì, più di quello che pensavamo.
Quanto
però è ancora...
lei quanto si è messo in tasca?
Beh, adesso non mi fate dire, ho già dichiarato tutto quello che
ma per
che
lei il denaro non è lo sterco del demonio, quindi ce lo dica con orgoglio.
80 anni c'è ancora, la vita media di un'azienda non è come quella degli uomini. Cioè, 80 anni per un'azienda è un bel risultato.
Cioè, lei potrebbe
farsi brambilla.
Mi dico una cosa, dato che si parla molto di soldi, dei politici, eccetera, la sua dichiarazione dei redditi quant'è?
Guarda, io posso dire una cosa.
Lei è uno dei più ricchi qua, al Parlamento europeo.
Al Consiglio Comunale di Milano sono stato praticamente per 9 anni non il più ricco, quello che dichiarava di più, compreso Letizia Moratti.
Compreso
lei
il più ricco della Moratti,
no, non il più ricco, il più dichiarante.
Sì, vabbè,
poi
certo.
Sulle ricchezze,
sulle
ricchezze.
Che era è sposata abbastanza bene la signora Moratti, no?
Sì, sì, ma anche l'altra, la Milli Moratti aveva addirittura una incredibile dichiarazione dei redditi di 15.000 euro.
La sua ultima dichiarazione dei redditi quant'è?
Beh, adesso non me lo ricordo, però sono su 300.000
euro l'anno.
300.000 euro l'anno, quindi insomma, dichiaro abbastanza, no?
Cioè, lei potrebbe non lavorare anche, no? Teoricamente.
Non esageriamo.
Con il suo patrimonio, potrebbe permettersi di non lavorare.
Insomma, io lo dirò all'Agenzia delle Imposte, mica lo dico alla RAI.
Ma che c'entra? Siamo la trasparenza, la casa di vetro.
Voi con la storia che vi prosternate ogni volta che mi vedete mi fate fare lo stesso, per cui si ferma tutto il Parlamento perché vedono questi saluti islamici davanti alla Mecca, eccetera. Che mi divertono, no, poi mi obbligate a fare delle auto da fè.
No, ma che auto da fè? Io voglio capire una cosa: potrebbe
posso
campare senza lavorare? Sì.
Che male c'è?
Sì, sotto i ponti vivrei benissimo.
No,
non ci
il suo patrimonio
così.
È talmente consistente
che potrei fare a meno di lavorare.
Non
è un reato, non è che dici io sono iscritto all'Andrangheta. No,
non esageriamo. L'invidia e la gelosia potrebbero nuocere. Comunque, sono nato fortunato.
Ricco e fortunato.
E poi ho fatto qualcosa anch'io nel mio lavoro.
Su quello non c'è dubbio.
Senta, finisce qua adesso. Senta, non aggiungiamo altro.
No, senta, però una cosa su Milano e poi la regione. Due domande veloci. La prima su Milano. Mi dica la verità, questa cosa di Pisapia, della chiusura con la cosiddetta area C, è meglio della cosa della Moratti?
Beh, l'Ecopass l'Ecopass l'ho sempre osteggiato. Perché
dunque, meglio l'area C dell'Ecopass?
Diciamo che è concettualmente più
intelligente.
Sì, diciamo di sì, perché riguarda la congestione, che è un argomento che è diciamo gestibile con un intervento di carattere fiscale, cioè facendo pagare un certo comportamento che si vuole dissuadere e favorendo un altro, quello dell'uso del mezzo pubblico che si vuole incentivare. Però è sbagliato sotto due profili. Il primo
perché?
È che, come per la sosta a pagamento, i residenti nel quartiere non pagano per mettere l'auto davanti a casa, mi sembra sballato che i cittadini milanesi paghino per circolare nella loro città. Quindi
i
residenti, ma non solo quelli nella cerchia dei bastioni, i cittadini milanesi che hanno l'auto immatricolata nel comune di Milano.
Quello è il criterio.
Appunto, è sbagliato. Cioè, come la sosta a pagamento...
Se inquinano, pagano.
Ma non c'entra l'inquinamento, è una congestion. Fortunatamente il criterio appropriato, come a Londra, non è l'inquinamento, hanno fatto un ibrido, ma per l'eredità della situazione precedente.
Sì.
Si può dissuadere l'uso dell'auto perché ingombra, perché c'è un... E allora, seguendo questo criterio, invece che applicare una congestion charge, come
che
viene chiamata,
cosa devono fare?
Dovrebbero, come nelle nostre intenzioni originarie, quando abbiamo organizzato il sistema che adesso è in funzione, quello per cui si possono computerizzare i varchi e tenere sotto controllo gli accessi, fare pagare in relazione alla domanda, cioè un road pricing, dare un valore di mercato alle strade. Faccio un esempio, ci sono momenti in cui le auto sono più numerose dello spazio delle strade e le ore di punta,
e lì si paga di
e
più.
Si paga. Momenti in cui sono vuote e non si paga. Come in qualsiasi altra situazione, la domanda e l'offerta condizionano.
Questa è la terza via di Albertini.
No, è la terza via, è la via che si
Però il titolo è meglio Pisapia della Moratti.
No,
su questo
non
c'è
facciamo giudizi sulle persone, né sulla linea politica. No, ho studiato
a proposito, guardi,
concede parum, nega sepe, distingue sempre. Voi mi fate dire una cosa che non ho detto.
Meglio la C della cosa, però.
Meglio il provvedimento congestion charge,
che sarebbe l'area C
della puttanata dell'Ecopass,
anche
così,
perché
no?
L'Ecopass lo sanno coloro che hanno letto lo studio dell'Istituto di Epidemiologia.
No, per carità, lo studio
0,15% di cambiamento delle non delle emissioni,
cioè non è servito a nulla.
Delle concentrazioni.
Non è servito a nulla.
No, dal punto di vista ecologico nulla, nulla, ma era comprensibile anche da prima. L'aria è un fluido e quindi le emissioni fuori dalla barriera amministrativa si trasformano in concentrazioni dentro la barriera, perché
però
si spostano,
scusi,
e non cambia
facciamo
nulla.
Un giochetto da questo punto di vista sulla gestione di questa roba qua, di cui lei ci ha appena spiegato la possibile evoluzione, se in una...
sarebbe un'evoluzione intelligente. Nel senso
che voto diamo sarebbe... Pisapia, su questo diamo 7 alla Moratti, 5.
No, è sempre insufficiente, cioè, no, 4 all'Ecopass e 5 alla congestion, il 6 o più del 6 per il road
gesuita, ma intervistare i gesuiti,
no,
è
che
incredibile,
gesuita, qua, che è una di...
Senta, invece
anche Monti è stato alla mia stessa scuola, a Leone XIII.
Senta, onorevole Albertini, volevo dire questo, la regione
Presidente
Lombardia
del Senato, Zagora, Gabriele Salvatore, premio
Nobel,
presidente dell'Inter, mi spiace, milanista, però Massimo Moratti
anche lui
è un ex alunno, Mario Monti è modestamente
la lobby dei gesuiti. Allora, più che massone gesuita, la lobby dei gesuiti non esiste, però la lobby dei gesuiti.
Beh, un po' c'è.
Più forte quella o quella di Lotta Continua, secondo lei?
Beh, Lotta Continua è un'organizzazione pseudocriminale, insomma, cioè ci sono degli assassini che sono stati presidenti, dico senza offendere
ma
nessuno,
c'è la lobby,
messi in libertà, però adesso hanno scontato la loro pena, però il capo di Lotta Continua è stato giudicato il mandante di un omicidio politico, quindi non confondiamo Lotta Continua con Ad Maiorem
Dei, diavolo con l'acqua santa, lei dice.
Senta, non sono un po' troppi di scandali alla Regione Lombardia?
Non le ricorda il film, il libro di Agatha Christie, 10 piccoli indiani? Stanno saltando tutti lì?
Insomma, indubbiamente si stanno affollando alcuni casi che destano molte perplessità.
Ponzoni arrestato. Sì. Prosperini,
vabbè, eccetera.
Nicoli, deve, no, facciamo i nomi. Nicoli Cristiani. La regione in generale.
No, ma le regioni di potere possono logorare un insieme di relazioni, di situazioni. Indubbiamente, quando il potere si perpetua per lungo tempo, è difficile che qualcosa non scappi se non c'è una volontà.
Ma lei fosse... Formigoni troppo a lungo al potere sta.
No, beh, il sistema, cioè quando per molto tempo non c'è un avvicendamento di ceti dirigenti o comunque una conferma continuativa dello stesso, si possono creare situazioni di servizio, per dire così, anche con profili che poi
ha qualche responsabilità al di là delle responsabilità penali, naturalmente responsabilità personali nella gestione degli uomini, nella scelta delle persone ce l'ha anche il presidente della Regione Lombardia o no?
Questo mi sembra un'illazione che non è proprio possibile fare, cioè al di là della circostanza che un lungo periodo di detenzione del potere con un'area omogenea di contiguità, situazioni
però, Albertini,
di prosecuzione del ruolo.
Se ti arrestano ex assessori che hanno lavorato con te fino al giorno prima, l'ex assessore Prosperini, l'ex assessore Ponzoni, poi c'è Nicoli Cristiani.
Ci sono due profili. Le accuse non si negano a nessuno e sappiamo che c'è una magistratura schierata. Lo ricordo, il caso Serravalle, io ho presentato 4 denunce, gli stessi pubblici ministeri che hanno insabbiato la pratica Serravalle interrogavano di notte i funzionari del comune, come se dovessero accusarli di una strage in metropolitana, per fargli dire che io e i ruoli politici erano i mandanti di che cosa? Del caso degli emendamenti in bianco, dove il disegno criminoso era quello di far approvare il Consiglio Comunale.
Una vicenda vecchissima.
No, è una vicenda, sono le stesse persone, gli stessi pubblici ministeri che hanno insabbiato la Serravalle, hanno esplicato uno zelo degno di stragi nella metropolitana per inventarsi un reato. Per dire che non tutte le accuse sono provabili,
no, certo, certo.
Sono documentabili. Cioè, un conto è il pubblico ministero che cerca l'imputato e poi sì. gli costruisce intorno sì, le indagini. Un conto è quello che cerca.
Ma Formigoni può negare
le indagini,
che oggi...
fa le indagini e poi costruisce
ma
l'imputato.
Formigoni oggi, secondo lei, può negare allora, una questione morale?
Di giudizi non ce ne sono, ci sono delle accuse.
Lei al posto di Formigoni sarebbe imbarazzato o no oggi? Lei al posto di Formigoni?
Dopo quello che,
dopo quello che ti arrestano il tuo, l'ex assessore Ponzoni, la vicenda di Prosperini, cioè sarebbe imbarazzato lei?
Insomma, io credo che
fosse al posto di Formigoni.
Chiunque si trovi in una situazione in cui una parte cospicua dei propri diciamo colleghi, collaboratori sono implicati, infatti il genere si è imbarazzato, ma un conto è essere imbarazzato, un conto è avere una qualche responsabilità
pubblicità
in quello che avviene.
Eccoci, eccoci qui. Allora, una serie di collegamenti in diretta qui da Strasburgo, no. Ma noi teniamo sempre un occhio con cui, soprattutto,
scusi Cruciani, soprattutto siamo a Strasburgo,
che accade in Italia, perché succede?
Allora, sono le 20:14 in Italia,
sì.
Che ore sono?
Le 20:14.
Ah, ecco, no.
No, ma io pensavo che ci fosse fuso orario, sei no, come Totò e Peppino, no, che vanno in
20:14 in diretta
all'estero.
Da Strasburgo.
Allora, il primo collegamento è un collegamento particolare, perché sì. è un collegamento cui teniamo moltissimo. Ed è un collegamento noi riusciamo ogni tanto facciamo dei miracoli, sì. Che è un collegamento con l'aldilà. Dalla seduta spiritica di ieri è uscito fuori uno straordinario giudizio dell'avvocato Agnelli che abbiamo captato su Monti, le differenze tra Monti e Berlusconi. Avvocato?
Avvocato, ci sente? Dall'A?
Il presidente Monti è certamente un uomo di grande classe, di grande stile, ha un fair play innato. Il presidente Berlusconi sapeva parlare alla pancia degli italiani. Sì. Due stili diversi, importanti e utili in momenti diversi.
E beh, questo qua è quello che abbiamo captato. E poi chi c'è?
Il commento sull'attualità.
No, poi c'è Ignazio La Russa che abbiamo. Buonasera.
Buonasera, onorevole.
Buonasera.
Sono appena uscito dalla Fonsai.
Cos'era Fonsai?
Ho salutato il mio amico Salvatore, l'ingegnere.
Ma lei ha un rapporto molto stretto con l'ingegnere di Gresti.
Ho appena fatto delle assicurazioni per i mezzi Linge. Linge che ho comperato dal ministero a prezzi di sconto per fare i giretti.
Che giretti?
I giretti con la famiglia. I miei weekend country.
Ma
con
scusi,
i mezzi
non si può fare, non si può fare.
No, me li hanno fatti con lo sconto, li ho assicurati con la Fonsai.
Ma non ci sono un po' troppe interessi comuni con il signor Ligresti, anche persone assunte da una parte.
Una comunità.
Una comunità.
Dobbiamo pensare all'unità nazionale.
Ma che c'è?
C'è 150 siciliani a Milano, tutti insieme.
Ah, vabbè, ho capito, tutti insieme a Milano. Bene. Un altro collegamento, grazie Ministro La Russa, un altro collegamento io lo farei con una persona che è sparita dalla circolazione. Tranne qualche intervista sporadica, no?
L'ex ministro Tremonti,
Ministro Tremonti, non c'è dubbio, che ci dà anche un tocco finale sulla
situazione economica, su Monti,
eccetera. Ministro, buonasera, innanzitutto.
Buonasera.
Come sta?
Devo protestare
ecco.
con il presidente della Repubblica perché ho visto che hanno copiato la mia manovra.
No. Ah, come copiato?
E l'hanno cambiata col nome di un altro.
Beh,
anch'io avevo aumentato le tasse.
Beh, insomma,
finalmente
avevo
lo ammette.
Liberalizzato. Avevo fatto interventi. Ci avevo provato, ma non me l'hanno lasciato fare. Hanno però copiato dai compiti del primo della classe.
Sarebbe lei, giusto?
Sono io. E non l'hanno punito nessuno.
Ma queste liberalizzazioni come le vede?
Le vedrei bene se fossero fatte. Al momento sono degli aborti.
Ma non lei sono... si iscriverà alla Lega? Ministro.
Umberto mi ha detto, buttiamo fuori dai coglioni Maroni e portiamo Tremonti.
Io questo è uno scoop.
Considero un progetto politico da rispettare.
Questa è la notizia.
Questa è clamoroso.
Grazie,
eh.
Direi di concludere però con Albertini facendo questa domanda, ringraziando naturalmente Albertini di essere stato
ringrazio
qui.
Voi.
Questi collegamenti sono stati straordinari, sì. Albertini. Ha sentito quanti collegamenti abbiamo avuto stasera? No?
Davvero, dall'aldilà.
Dall'aldilà, quello è un nostro must assoluto. Poi c'è stato
La Russa,
Tremonti, eccetera. Ma scusi, quello che sta succedendo nella Lega con questa lotta fratricida, pare esserci stata una riconciliazione. Lei ci crede in questa riconciliazione, innanzitutto?
Insomma, è un po' tirata. È un po' tirata. Però, insomma, la necessità di non smarronare è il motto che suggerirei per la manifestazione del 22. Ah, non smarroniamo, nel doppio senso di non dare troppa enfasi di informazione esterna, di comunicazione, sì, ai litigi che pure, insomma, inevitabilmente ci sono stati. Il fanomarun, no? Diciamo,
sì, non
fanomarun, fanomarun. Cioè, tenere le cose un po' in casa.
Non smarroniamo
nel senso di non dare troppo spazio a un antagonismo ormai consolidato e forte come quello di Maroni versus, come si dice per essere colti,
ma chi vincerà
il cerchio magico,
il derby Maroni Bossi alla fine, secondo lei chi lo vincerà?
È un fatto anagrafico alla fine,
quindi Maroni,
il giovane vince sull'anziano.
Ah, quindi il trota?
No, quello è giovanissimo, va nell'acquario.
Senta, ma quello che succede nella Lega con questa, diciamo, corte intorno a Bossi, cioè, non è un po' quello che è successo anche nel PDL con Berlusconi?
Beh, allora è quello che è successo in tutti i partiti carismatici, insomma, in tutte le situazioni dove il leader
anche da noi c'è un cerchio magico.
No, ma è inevitabile che sia così. Cioè, il leader che nasce con pochi adepti, con pochi.
E chi,
diciamo,
c'è nel cerchio magico di Berlusconi? Chi c'è?
Poi, beh, lo sapete voi, siete voi giornalisti.
No, lo chiediamo anche lei.
Ma no, cioè, ma
Cicchitto,
non lo so, sono quelli che si parla.
Sì, Verdini.
No, ma insomma, sono i capi del nostro partito.
Anche la Russa che abbiamo sentito prima fa parte di questo.
Ignazio, è un gioco, una partita tutta sua. Brava, Danielina, oh, brava, Danielina, sei immoderata.
Danielina sarebbe stata anche.
Siamo fuori dal governo.
Quindi anche il PDL ha un suo cerchio magico.
Ma sì, ma in tutte le situazioni dove c'è un leader carismatico che continua ad essere al potere.
Cioè, il PD non ha un cerchio magico, questo sta dicendo.
Beh, lì non c'è. Beh, non è un partito carismatico.
Non c'è dubbio.
Non è un partito carismatico. Ma fate.
Anche noi dobbiamo far fuori il nostro cerchio magico. Questa è la realtà. Beh, sì.
Non smarroniamo queste cose.
No, però se il cerchio magico sta facendo dei danni.
Adesso volete che faccia il serio?
No, certo.
Allora.
Anche noi dobbiamo far fuori il cerchio magico.
No, far fuori il progetto che viene affidato all'attuale segretario del
Angelino Alfano
è quello di creare le condizioni per un avvicinamento di
cerchio. A che punto siamo? Ancora?
Per adesso siamo alle intenzioni. Poi credo che si passerà alle concrete operazioni e poi alla realizzazione di un partito che ha le caratteristiche.
Bene.
Eleggere e non nominare i propri dirigenti, di mantenere quindi il rapporto con la base che determina anche la linea politica e che si doti di un codice etico per non imbarazzare il partito.
Lei appartiene allo stesso partito di Cosentino.
Lei cosa avrebbe votato su Cosentino?
Per l'arresto?
Avrei letto attentamente le carte.
No.
Lei appartiene allo stesso partito.
Non avrei seguito delle direttive che non fossero quelle della mia personale convinzione.
Quindi avrebbe votato per l'arresto.
No, vi posso dire che non ho letto la documentazione, letto approfonditamente. Se mi fossi convinto che non ci fosse stata un fumus avrei votato.
La imbarazza essere nello stesso partito con Cosentino?
Mi dica la verità. La imbarazza un po'. È un po' imbarazzato, su.
A Milano uscirebbe con Cosentino?
Ma non lo so, se sta a tavola senza fare.
Non so, ma lo
inviterebbe. Se lei è a tavola, si alza. Se Cosentino a tavola, si alza.
Sono stato a tavola anche con persone
peggiori?
Peggiori e non le ho scelte.
Cioè, nel PDL
io
c'è di peggio?
Me le sono trovate.
Nel PDL c'è di peggio?
Beh, adesso non mi fate dire.
Lei deve dire.
Non voglio essere condannato.
No, perché?
Io voglio dire una cosa. Lei, però, adesso mi risponda seriamente. Lei si sente l'imbarazzo a essere nello stesso partito di Cosentino? Sì o no?
No, io mi sento in imbarazzo a essere nello stesso partito di persone tante che hanno situazioni complicate e difficili e che hanno ruoli dirigenti.
E dunque anche con Cosentino.
In generale, io non voglio penalizzare nessuno. Dico
però, diciamo, tra Antonio Martino e Cosentino
esistono le toghe rosse e le abbiamo incontrate tutte. Sì. C'è una giustizia che è spesso mossa da orientamenti politici, per cui il caso Serravalle si insabbia una vicenda, voi lo dimenticate.
No,
però esiste la corruzione, esiste il malaffare, esiste diciamo tutto un ceto politico che non serve il paese, ma serve se stessi, e anche il nostro partito non è esente, ma non solo il nostro.
Bene, bene, grazie.
Grazie Albertini.
Bene, saluti.
L'abbracciamo
a tutti.
Forte,
grazie,
forte.
Grazie, grazie, siete gentili. A presto.
Pasquale, provincia di Napoli. Buonasera, dica, dica, Pasquale.
Ah, buonasera, dottor Pasquale.
Vada, vada.
Niente, dicevo che volevo dirle che in fondo non bisogna poi trattarlo proprio così, questo comandante, perché le colpe non sono poi tutte sue. Perché prima cosa un cordoglio ai familiari, va bene.
Sì, però Pasquale, adesso non siamo qui al bilancio ancora, cioè abbiamo sentito queste telefonate, eccetera, eccetera. Adesso lei già sta dicendo non è solo colpa sua.
Non è porta a porta qui, non c'è il plastico.
Sì, però voglio dire che quando si parla di navigazione vicino alla costa, gli ispettori sanno tutti. Il comandante aveva quasi 30 anni di esperienza. Poi... allora, che non sono segnalate da boa consegnate.
Questo lo dice lui, naturalmente. Vabbè,
ci sono tante cose che
la moviola
del, chi
della
naviga,
tragedia
o chi va per mare. Perché quel comandante di Falco, se non sbaglio,
sì,
invece,
che ha fatto?
Sì, vabbè, poteva pure vedere pure se ci sono dei segnali. Perché le rotte per quelle navi, per il comandante.
Sì. Però qui non è la, non è il processo, non possiamo fare il processo, non abbiamo gli elementi. Sembra il grande mostro, il grande colpevole, su questo non ci sono dubbi. Lei dice bisogna aspettare prima di criticare il capitano. Beh, insomma, adesso non esageriamo, qualcosa si può dire.
Io posto semplicemente.
Io che sono ipergarantista, si può dire qualcosa anche, anche adesso.
No, però un momento, siete voi molti opinionisti che hanno criticato.
Queste secche sono segnalate da boa come succedono ad altre parti.
Guardi, il mare, il giglio, le navi attraversano quel tratto di mare decine e decine di volte. Lo stesso comandante l'aveva, non è che gli scogli spuntano fuori così dal nulla.
Però io ho posto prima un'altra questione.
Intanto c'è raggiunto Francesco Speroni, buonasera Lega Nord, come sta?
Francesco, io sto bene.
Lei che è stato sugli aerei, dunque vive l'esperienza di un comandante, dalle telefonate che ha sentito, le ha sentite innanzitutto?
L'ho sentita, il comandante non doveva abbandonare la nave e una volta lasciata la nave ci doveva tornare sopra. Questa
Punto,
è forse la cosa più grave, di là dagli aspetti tecnici, erano segnalate le secche, gli scogli eccetera, però il comandante è l'ultimo a lasciare la nave. E
ecco,
quindi...
cosa può succedere? Cioè, perché questa voce? Perché un comandante a un certo punto, che è la prima cosa che deve pensare, è quella di salvare... la sua nave, no? Comunque no, la sua nave, le persone che sono sulla nave. Cosa può essere successo?
Questo è difficile da spiegare perché, diciamo, quando ero membro di equipaggio, per fortuna non ho mai avuto...
Se no non sarebbe qui a raccontarcelo.
No.
Beh, è difficile. No, un incidente grave,
Schettino.
Grave. Schettino è vivo. E
no, beh,
per
le navi è diverso, la differenza
parte...
tra le navi e gli aerei.
No, anche gli aerei, se vedete Indagine Alta Quota su Sky, vedete che non sempre... Sì, è una trasmissione che parla di incidenti aerei.
Mi piace quella, la mia espressione.
Mi piace, anche fatta bene, tecnicamente valida. E appunto si vede sempre che l'equipaggio si prodiga per salvare i passeggeri, poi alla fine abbandona l'aereo. Ripeto, quando facevo parte anch'io dell'equipaggio, avevo le mie consegne, dovevo essere il terz'ultimo ad abbandonare la nave.
Non è mai capitato di essere difficile, un po' di paura?
No,
lei mai?
Fortunatamente no, però appunto sapevo che il mio dovere sarebbe stato quello. Mio e degli altri membri dell'equipaggio, è una delle prime cose che ci insegnano, è una cosa di comportamento, ma non solo morale ma anche legale, perché il codice di navigazione ha le sue prescrizioni. Quindi quando ho sentito la telefonata fra il ufficiale della la capitaneria di porto e questo Schettino che cercava di sottrarsi addirittura a degli ordini, veramente sono rimasto sconvolto proprio per la mia esperienza di membro equipaggio.
Certo. Ma io devo dire che però, ripeto, tutta la filosofia che si sta facendo in queste ore sull'Italia vera rappresentata da De Falco e l'Italia invece infingarda, fellona, traditrice, che si sottrae le sue responsabilità del signor Schettino, la trovo ridicola.
Anche perché bisogna vedere se l'Italia vera è quella dell'uno o quello dell'altro.
Cioè, secondo lei qual è l'Italia vera?
No, non lo so, perché vediamo certi comportamenti, mica solo quello di Schettino, non è la prima volta.
Cioè Schettino secondo lei rappresenta l'Italia, quella che si sottrae alla sua responsabilità?
Una certa parte d'Italia.
Non mi dirà mica che rappresenta l'Italia del Sud, Schettino.
Beh, è nato a Sorrento.
Lo sa benissimo.
Però non mi dirà che Schettino, siccome è un comandante, non o era un comandante,
ecco,
del
non
sud,
è la prima volta.
Uno del nord non l'avrebbe fatto.
Non lo so questo, però non è la prima volta che in caso di incidenti, soprattutto in mare, abbiamo avuto dei comportamenti simili a quelli di Schettino. Adesso non ho fatto indagine, eccetera, eccetera.
Cioè, lei dice che il fatto che sia di Sorrento, del sud, anche con una certa mentalità.
Non lo so questo se ha influito. Ecco. Come
beh, lei prima questo ha detto.
Dice, no, ha detto fa parte di una certa Italia, cioè l'Italia di rifare. L'Italia di Schettino, non so, la maggior parte degli italiani si sta con Di Falco con Schettino.
La responsabilità sta con l'Italia di De Falco, cioè al nord, l'Italia
no,
di Schettino.
De Falco
al sud.
Non lo so se sia del nord, tra l'altro, non so da dove venga.
Beh, toscano, mi pare di capire, dalla città,
no,
però non lo so.
Non lo so. Lei quello voleva dire.
No, una parte
io volevo
d'Italia...
dire che c'è una parte d'Italia che si assume le proprie responsabilità.
E un'altra che non se le assume.
È un'altra che scappa, indipendentemente da dove è nato, da dove abita, eccetera, eccetera.
Cioè, non è una questione geografica.
Siccome... Lui ha detto l'Italia vera sta con De Falco. Io mi permetto di mettere in dubbio questa affermazione.
No,
non so
io non
dove
ho detto
sta
io,
l'Italia.
Ho detto,
vera.
Ho detto che c'è il una discussione. Della rete.
Ecco, non so l'Italia vera dove sta, perché l'Italia degli evasori fiscali, ad esempio, sta con Schettino.
Però scusi spero
c'entra
a parte
con
che lei...
chi non rispetta le regole e non fa il proprio dovere. Ecco.
D'accordo,
e
però...
c'è buona parte dell'Italia che non fa così. Abbiamo un sacco di pirati della strada, gente che commette un incidente e se ne va
però
via e scappa con o senza morto, gente che ti bolla la macchina al parcheggio e non lascia traccia di sé.
Ho capito.
E purtroppo sono tanti questi. E questa è l'Italia
dove
di Schettino.
Dove stanno di più, al nord o al sud?
Come?
Queste persone. Cioè,
questo bisognerebbe fare una statistica.
No, però lei prima voleva dire una cosa, perché io la conosco, Speroni. È un ragionamento, voglio dire, che lei stava facendo. Cioè, Schettino rappresenta una certa Italia, secondo me. Quella che si sottrae alle sue responsabilità.
Appunto.
Lei stava aggiungendo, poi si è tirato un po' indietro, una parte del paese è rappresentato bene da Schettino.
Una parte del paese, nel senso, gli italiani saranno 56 milioni.
No,
una
parte del paese
sono...
anche geografica, le voleva dire lei.
No, questo non volevo dire.
Vabbè,
basta, allora.
Pubblicità. Eccoci qui, 800 24 00 24, la Zanzara, un paio di telefonate, poi andiamo in media res, come si dice, uso un'espressione latina.
Bravo.
In media res.
Bravo, ho fatto liceo classico anche tu, bravo.
Sì, però non mi ricordo nulla, ogni
vabbè,
tanto
bravo.
Mi viene in mente qualcosa. Vado alla andiamo alla sostanza delle cose.
Anche lei ha fatto liceo classico, Sperone, come noi?
Sì, però mi sembra che in media res non sia tanto...
Non è corretto,
sicuramente. Soprattutto andare in media res... perché dovrebbe essere in media rem.
In media rem
ci vorrebbe l'accusativo andare.
Sì,
non è che ho studiato il latino per niente, insomma.
Anche lei ha fatto il liceo classico.
Invece,
Speroni, due punti, anch'io come Parenzo Cruciani
ho
fatto il liceo classico.
Fatto il liceo
possiamo
classico.
Dare alle agenzie questa?
Mi sembra inutile, insomma,
no,
in questo caso il succo della questione è Maroni Bossi, quello che è successo.
Sì.
Di questo parleremo con Speroni, un paio di telefonate. Andiamo con Mirko da Ravenna, buonasera.
Pronto?
Mirko, vada.
Sì, non mi liquidi subito, Cruciani, per favore, perché sono molto arrabbiato, perché qui si parla
con chi?
Di... No, perché adesso lei conosce benissimo la realtà del nord e del sud, no? Lei è laziale... di Roma e ha vissuto anche a Roma.
Io sono romano e vivo a Milano da 12 anni, mi sento
quindi,
in questo momento molto più padano che romano, padano come pianura padana intendo, non come padano.
Esatto. Anche io ho vissuto molti anni a Viterbo e molti anni a Ravenna.
Vabbè, allora?
Ora,
quindi?
Allora io le voglio dire una cosa, a proposito di questo discorso nord-sud, Schettino rappresenta il sud, forse, eccetera, eccetera. Allora, quello che è successo è assolutamente ingiustificabile. Non possiamo parlare ora come il parente lì del signor Schettino, che si stanno troppo aizzando contro di loro. Qui stiamo toccando veramente non è che ci fate, no, ci toccate, ci indignate, noi ci fate girate veramente le scarpe.
Ma che c'entra, ma lei si vuole indignare pure con il signor Schettino?
No, io mi voglio incazzare proprio, mi voglio incazzare perché...
Ma con chi? Con chi si vuole incazzare?
Siamo di fronte a un'Italia di cui Schettino è effettivamente il rappresentante di che cosa? Di quel degrado, di quel clientelismo, nepotismo...
Ma che ne sappiamo? È un'azienda privata la Costa Crociere.
Le posso dire una cosa? Come si fa a passare... dopo tutto quello che si è saputo su Facebook, con a 50-100 metri dall'isola del Giglio, facendo l'inchino, perché su Facebook Tizio e Caio si sono detti: vedrai che quando passa il mio amore adesso verrà fatto l'inchino dalla parte, verrà suonato da parte della nave da crociera.
Guardi,
Costa.
Che lo facevano tutti, l'hanno fatto tutti i comandanti. Non dico allora che è giusto, era sbagliato. Non ho detto questo, ho detto che l'hanno fatto, lo facevano moltissimi comandanti. Poi lo si può fare bene o male, questa volta è andata male. Punto, cioè non è che per questo questo cosa c'entra con le discussioni sul clientelismo all'italiana e queste cose qua?
No,
cosa
il clientelismo perché non si può arrivare a rivestire un posto così importante. Intanto 5 persone, 6 sono morte, glielo voglio ricordare. E intanto sì,
allora secondo lei qua, scusi,
abbandona la, che cosa ne va via? Abbandona tutti, si devono occupare di compiere le opere di salvataggio. Chi? Tutti quei poveracci che si devono occupare dei bagni, di pulire i cessi, invece del capitano con tutti i suoi colleghi ufficiali.
Ho capito, ma
stiamo scherzando?
Allora,
ma che razza d'Italia è questa? Ma che figura
ma che c'entra l'Italia? Cosa c'entra l'Italia?
Ma la Costa Crociere rappresentano l'Italia? Ci sono o no a bordo di quella nave delle persone di tutto il mondo?
Guardi, io queste discussioni e questi giudizi sull'Italia che si basano, che partono dal comportamento di Schettino, non li accetto queste cose qua. Non c'entra assolutamente nulla. Gli errori e il modo di comportarsi di un singolo non è che necessariamente è la fotografia di come è fatta l'Italia. L'imperizia, la scarsa professionalità, ci possono essere ovunque, in Italia, in Francia, in Germania, eccetera, eccetera. Non c'entra assolutamente nulla. Di cosa si arrabbia lei?
Adesso questo ascoltatore che trasforma la vicenda di Schettino e De Falco come fosse quella di Bartali, di Bartali e di Coppie Bartali, veramente una follia.
Coppie Bartali che c'entra?
No, ma lo dico perché solo per l'idea
della divisione,
ovviamente. Non perché a leggere certe cose che scrivono sui social network c'è da accapponare la pelle. La vera Italia è quella di De Falco. De Falco è il comandante che ha fatto benissimo il suo lavoro, e come lui ce ne sono tantissimi. Schettino è un uomo che ha fatto una porcata mega galattica, si è trovato in mezzo a un disastro e non ha saputo gestire il suo ruolo. Fine, non c'entra l'Italia migliore, l'Italia peggiore.
Perché stasera sono d'accordo con te.
E poi però dico che su questa vicenda nessuno si è posto il problema del come mai una fonte di prova così importante come le telefonate sono già uscite a pochi giorni. Fosse successo a una qualsiasi altra persona, tutti avrebbero cominciato a dire.
Queste non sono intercettazioni giudiziarie.
Sono fonte di prova, ho detto.
Sì, non sono state né segretate né niente.
Beh, c'è un'inchiesta in corso, però. Scusa.
Allora,
non c'è un'inchiesta in corso.
Se c'è un'inchiesta e io sono coinvolto in un'inchiesta, il PM mi deve dire: questi documenti, questi dati, non devi diffonderli. Non mi risulta che De Falco nessuno abbia detto questo.
Sì, sì. Allora, 800 24 00 24, fra poco altre telefonate. Allora, Speroni, intanto alcuni quotidiani online parlano di un litigio in casa Bossi sul futuro del Trota.
Allora, questo è proprio come si fa la politica stupida, in maniera stupida, nel senso, questo presunto litigio sarebbe se...
Non è di ieri il litigio, si sta parlando del futuro di Renzo Bossi. La moglie di Bossi, Manuela Marrone, lo vorrebbe candidare a Roma. Roma, come dice
poi,
Renzo.
A Roma.
Il signor Bossi, invece, lo vorrebbe candidare qui all'Europarlamento.
Allora,
Le risulta che ci sia questa divergenza?
Non mi risulta né la candidatura né la divergenza. Mi risulta solo un dato di fatto che penso, visto che fanno politica da quando erano più o meno adolescenti, sia Umberto Bossi che Manuela Marrone in Bossi.
Sia Renzo.
Perché lei non si è mai candidata, la signora Marrone, per esempio? Potrebbe essere un'idea.
Signora Marrone è stata consigliera provinciale a Varese, quindi la politica attiva l'ha fatta
però
anche lei.
Perché non è stata
però
mai
senatrice, la vedrebbe solo anche bene.
Bisognerebbe chiedere a lei se ha questa.
Ma la vedrebbe bene lei, la senatrice Marrone?
Ce la vedrei, ma probabilmente.
Ma suona anche bene, no?
Allora, probabilmente una madre di tre figli, con grosse differenze di età, ha ritenuto più opportuno penso dedicarsi alla famiglia,
al focolaio padano.
Non gliel'ho mai chiesto, quindi...
Ma ha abilità politica la signora Marrone, cioè ha una sua, no, abilità politica bisogna essere anche, no, cioè sarebbe capace di,
ma è da comizio,
di sicuro
anche.
È capace, se addirittura tutti la accreditano come consigliera più o meno, esatto, culta di Bossi. Ma mi pare che Bossi si piglia un consigliere che non capisce niente, quindi
no, certo,
è chiaro che è capace,
per la metà transitiva capisce.
Allora, tornando il discorso che sia Manuela che Umberto conoscono bene anche le leggi elettorali, sì, e sanno che Renzo Bossi, essendo nato nel settembre del 1988, sì, nel 2013, sì, ammesso che la legislatura arrivi fino alla fine, sì, non avrà i 25 anni previsti dalla Costituzione per potersi candidare alla Camera
dei
Deputati.
Vabbè, si fa una legge ad persona, ma che problema c'è?
Allora, siccome è scritto in Costituzione,
legge ad trotam,
è difficile farlo. So, quindi anche queste cose sono basate sul niente. Cioè, nel
dunque,
2014,
non si può candidare
nel
al
2014,
Parlamento. Però al Parlamento europeo sì.
Perché sarà passato un anno e quindi avrà già compiuto i 25 anni.
Ma è vero che già due anni fa ci pensava Bossi a candidarlo qui?
Probabilmente ci ha pensato e avrà visto che, non esistendo la norma, certo, cioè che la norma prevedendo i 25 anni, infatti, perché...
Però lo voleva candidare qui a Strasburgo, beh, già.
Può darsi che avesse questa volontà.
No, può darsi o no, ce l'aveva o non ce l'aveva.
Non lo so, comunque...
Ci ha pensato.
Penso che ci abbia pensato, poi avrà visto la legge.
Ha visto la legge elettorale, detto, non lo posso, no, a Strasburgo non lo posso mettere.
Ecco, sì, è stato candidato nel proporzionale, quindi con necessità di voti di preferenza, perché per essere consigliere regionale non ci vogliono 25, ma ne bastano 18 anni. Quindi,
senta, però,
è semplicemente
Speroni,
una questione anagrafica,
lei sicuro,
e di leggi.
Lei è sicuro che non è cambiata la legge su questo? Che anche alla Camera ci vogliono.
Sono sicuro che
è
cambiato.
Anni.
C'è la proposta di modifica costituzionale
magari
che prevede i 21 anni.
Ma sarebbe uno scandalo, secondo lei, se Renzo Bossi finisse al Parlamento italiano o al Parlamento europeo? Oppure no? Al Parlamento europeo ci sono le preferenze, va bene, ma se finisse al Parlamento italiano.
Ecco, allora.
Sarebbe opportuno con,
diciamo,
magari,
questo,
con le liste bloccate.
La legge prevede i 25 anni. Se cambiano i 25 anni, di sicuro cambia anche la norma sulle preferenze.
Se l'è cavata così.
No, non è che me la cavo
vero,
così.
Vabbè.
Ripeto, siccome poi Renzo Bossi di preferenze è riuscito a prendere, che era preso 13.000 in provincia di Brescia, sì, è stato il primo dei non eletti, in una provincia che non è la sua.
Magari molti hanno votato con il cuore, no? Più che dicendo.
Allora,
più
uno che vota come gli pare e piace.
Sì, questo certo.
Ecco, quindi non è che.
Però, spero
allora,
che
ricordo che un tale Albertini, non quello che era qui prima.
Non Gabriele.
Non Gabriele, sì, ma un tale Albertini, quando Gabriele Albertini si è candidato.
Sì, fece la lista civetta.
No, era uno dei candidati a consigliere comunale. E allora non c'era solo la fama di Albertini, che comunque era la prima volta, ma c'era un calciatore Albertini.
Sì, come
e
no.
Quindi molti dicono che questo Albertini è stato eletto solo perché aveva il cognome di qualcun altro. Ecco, io non penso che invece sia il caso di Renzo Bossi.
Beh, oddio, perché secondo Renzo lei non è stato eletto perché aveva il nome
allora,
del padre.
Con tutta la polemica che c'è stata...
È un affetto nei confronti del padre, ma va bene.
Con tutta la polemica che c'è stata...
È diventato noto, lei dice.
Io penso che la gente, non che è diventato noto, penso che la gente sapesse che il candidato era Renzo e non Umberto Bossi.
Ok, però
e
il quindi cognome, non, il cognome si è non si può dire che il cognome non conti.
Un po' aiuta, no?
Ha aiutato il cognome o no?
Ma può dare, però.
Cioè,
uno,
non è una mente politica, cioè, non è che uno
pensare,
dice voto Renzo Bossi perché l'ho sentito
so,
parlare.
Io non lo so esattamente come votano gli elettori.
No, ma adesso io a me
ma
pure non
uno
me
sapendo
niente.
Che è Renzo Bossi, sapendo che ha 21 anni,
sì,
o anche
sì,
meno allora.
Ma quello che lo sappiano che era Renzo
quando,
Bossi. Certo.
Allora,
quello,
se io scrivo come elettore Bossi, so chi voto, poi il perché, per simpatia,
no,
per
quello,
il padre.
D'accordo.
Perché mi è simpatico, perché ho sentito un comizio, per qualunque motivo è un altro discorso.
Però,
benissimo, traffico, torniamo subito. Eccoci, eccoci, volata finale, ultimi 10 minuti e davvero parliamo adesso di Maroni. Allora,
Il caso Maroni. Fattua incomprensibile.
In cosa ha sbagliato Maroni secondo
lei? Allora diciamo che questo divieto, in effetti paragonato a un affatto, mi è sembrato, almeno come battuta, molto azzeccata. Ma questo
cioè ha ragione Maroni a parlare di fattua?
A usare la parola fattua, si è fatto capire molto bene, no?
Poi, però alla fine Bossi ha ceduto, diciamo, vista la ribellione della base ha dovuto cedere.
Beh, Bossi penso sia rimasto sorpreso dalla presa che ha Maroni sulla su una certa base della Lega, pare che più di 300 sezioni l'abbiano invitato.
Certo.
Sì. Beh, allora ricordiamo che questo affatto, questo divieto valeva solo per la Lombardia, perché è stato comunicato ai segretari provinciali.
Però
della
scusi
Lombardia.
Speroni, ma Bossi non si rendeva conto della popolarità di Maroni? Come se non si...
La popolarità di Maroni è un conto, capire fino a che punto fosse forte questa popolarità, tale che molti, appunto 300 e passa esponenti di rilievo, mettessero in discussione una decisione di Bossi, forse Umberto non se l'aspettava. Ecco, può essere
questo. È rimasto colpito da questa cosa?
Penso che sia rimasto colpito da questa cosa.
E il fatto che ha chiesto addirittura, avrebbe, nell'incontro con Maroni, avrebbe prospettato l'idea delle dimissioni, lei ne ha conoscenza, è vero?
Allora, le dimissioni di Bossi, la prima volta che ne sento parlare, nel senso che non che le abbia, ma non ha mai parlato di dimissioni. Poi può sempre esserci una prima volta.
Lei, ma lei crede che sia successo?
E io non c'ero, come
cioè, sorpreso da questi, da quello che ci ha appena detto.
Io sono rimasto sorpreso, ma Bossi stesso è rimasto sorpreso.
E dunque è possibile che davanti a Maroni abbia detto: guarda, ho visto quello che è successo, sono pronto a dimettermi. È possibile che l'abbia detto?
Può darsi, conoscendo che l'abbia detto, ecco, lo trovo veramente
strano. Ma sarebbero
strano.
Auspicabili secondo lei? Che uno,
no, certo punto... secondo me no, perché a un certo punto non vedo per quale motivo, visto che nella Lega c'è spazio per tutti, diciamo così, ovviamente il capo è uno, ma per il resto lo stesso Maroni ha detto che non vuole togliere la poltrona a Umberto
Bossi.
Allora
perché lei prima mi ha definito grave la situazione? Qual è la gravità della situazione?
Ma, grave perché innanzitutto molte cose vengono ingigantite e poi perché ho qualche difficoltà a capire dove vuole arrivare Maroni. Dove vuole arrivare Maroni? Vuole arrivare a prendere il posto di Bossi, ma lui dice di no.
Di Bossi no, ma vuole prendersi la Lega. Cioè vuole diventare il leader della Lega.
No, allora, è una cosa diventare il leader della Lega vuol dire prendere il posto di Bossi, perché se il leader della Lega è Bossi...
Ma sì, magari non ora, ma tra...
Allora, penso che tutti abbiamo il diritto di aspirare alla successione di Umberto Bossi.
Però
un conto è aspirare alla successione quando per qualunque motivo Bossi non dovesse essere più alla guida della Lega, e un conto cercare di scalzare Bossi dalla guida della Lega, cosa che lo stesso Maroni ha negato.
E secondo lei invece lui vuole scalzarlo?
Secondo me no, però su questo si è creata molta confusione. Ecco, io devo dire questo, e sentendo anche i colleghi sia qui in Parlamento che in Padania,
c'è questa gruppo, più schierato con Maroni
in Lombardia.
Allora, il gruppo secondo me non è schierato né con uno allora un leghista deve essere schierato, e lo
con
dico
Bossi,
chiaro, con Bossi.
Ecco,
poi se uno mi dice
scusi, il sindaco
tra Calderoli e Maroni, tra Reguzzoni e Calderoli, fra Tosi e Maroni.
Scusi Speroni, però dopo quello che è successo è inevitabile ormai, cioè dopo questa resa che c'è stata, lei
allora mi sembra che Maroni stasera faccia una riunione molto importante a Varese.
Pare che vada a Bossi.
Domani a Varese.
Ecco, forse
in un grande teatro.
Forse da quello potrà venire un
cambiamento. Però insomma, la leadership di Maroni prima o poi è inevitabile, ormai è chiaro, no? Cioè, dopo quello che è successo è abbastanza chiaro.
Non dimentichiamo che ci sono altri, qualcuno parla di Calderoli,
eccetera. Tutti questi dirigenti avevano, come dire, avuto paura a schierarsi apertamente per Maroni, secondo lei? Perché di questo si tratta,
Il fatto è questo.
È vero o no? Cioè, lei stesso ha detto, sono sorpreso che molti dirigenti di territorio sono usciti allo scoperto.
Non che si siano schierati con Maroni come tali.
Ma che abbiano detto no a Bossi.
Abbiano detto
ma come mai?
No a
una
decisione
di Bossi.
Perché
lo vedono un po' debole, forse, lo vedono un po' cotto.
Questo bisognerebbe chiederlo a loro,
secondo lei.
Cioè, fosse stato un segretario di sezione, io sono abituato a rispettare una certa gerarchia.
E invece, in questo caso, cioè, è stata una rivoluzione della Lega, una cosa del genere.
Diciamo, è una cosa che non è mai successa prima.
Dunque una cosa rivoluzionaria.
Un po', ecco, se vogliamo, andiamo al congresso di Varese, anche lì per la prima volta una posizione di Bossi non è stata seguita da molti.
Poi però Bossi è riuscito a imporre quel caso.
Il suo candidato.
Una volta era diverso, quando Bossi diceva una cosa diceva...
Quando forse aveva
ma per lei dunque si è persa un po', un po' rimpiange il fatto che Bossi dice una cosa e tutti la rispettano. Cioè si apre per la Lega
Io sinceramente un po' la rimpiango, ecco.
Poi la rimpiange il bastone di Bossi.
No, il bastone di Bossi, il fatto che...
Il carisma di Bossi.
Che si è un po' perso, diciamo.
Diciamo che qualcuno non rispetta più, ecco.
Si è un po' affievolito, si è un po' ammosciato lo spadone dell'Alberto da Giussano.
No, No, è che qualcuno magari non segue appunto le indicazioni, perché si è mosciato per altri motivi.
Per lei questa è una mezza tragedia, il fatto che
non è una mezza tragedia, ma è una cosa quantomeno preoccupante.
È come
quando dissero: guarda, la Terra è tonda, e tu dicevo: no, la Terra è piatta. No, dici: guardi, scusi, la Terra è tonda, no, è uguale.
Non siamo a questo livello.
Cioè, guardi Speroni, non siamo, la Terra è tonda, non è piatta.
Non sento un po' il pericolo per lei, che è stato molto vicino ed è ancora vicino a Bossi, il pericolo di una primavera leghista che spazzi via le persone, insomma, che sono state più vicine a Bossi, una sorta di l'epurazione delle persone che sono state più vicine a Bossi.
Allora, l'epurazione la temo se la Lega ha espulso un sacco di gente, no, questo lo sappiamo.
Ci potrebbe essere un'espulsione dei bossiani.
Ecco, un'espulsione di persone valide l'ho sempre ritenuta negativa. Però la prima cosa che deve fare un militante della Lega è essere fedele alla Lega.
Però lei teme di essere, come dire, anche di fa, insomma, di, no, di essere vittima di questa,
no, io non
di
temo,
quello che potrebbe
io
succedere.
Io non temo assolutamente, perché io sono sempre detto, sono schierato con Bossi, però anche se sono suocero Reguzzoni, io non sono né reguzzoniano né maroniano né calderoniano, ecco, tanto per dire.
Senta,
un altro
vostro,
quindi...
deputato ha detto: bisogna liberare Bossi in realtà da quattro stronzi, cioè dalle persone che gli stanno intorno, un tale Pini.
Questo signor
Lei
Pini.
Condivide anche... questa cosa? Esistono degli stronzi intorno
e
a Bossi?
Sono questi,
allora,
quattro stronzi?
Gli stronzi esistono dappertutto e penso purtroppo anche nella Lega ci sia qualcuno. Se si riferisse a, non so, a quelli che indicano come cerchio magico o il circo magico,
no,
o roba
meno male
del
che
genere,
l'ha pronunciato il cerchio magico.
Ecco, il cerchio, il quadrato. Io preferisco il rettangolo aureo come figura geometrica.
Il rettangolo aureo.
Ecco.
Allora?
Allora,
chiudere?
Bisogna vedere quale influenza hanno veramente.
Ce l'hanno o no?
Ce l'hanno o no?
Esistono sui quattro stronzi o no?
L'ultima decisione, quella che Maroni ha definito fatua, Bossi l'ha presa in assoluta solitudine, senza consultarsi con nessuno.
E con quest'ultima notizia chiudiamo. Grazie a Francesco Speroni.
Grazie.
Alla prossima.
Ci vediamo domani, no?
Ci vediamo domani. Ci sentiamo domani, 18:30. Ciao.
E ti piace così? Cioè, se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tieni questa roba qua. Ti piace così? Va bene.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.